ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto.
Io non ho capito una cosa.
Ci vediamo in tribunale, pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. 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 Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
C'è stato un colpo di Stato e spero che qualcuno prenda coscienza del fatto che il vostro presidente me lo ha messo nel culo. Stasera Mattarella me lo ha messo nel culo.
Lo sappiamo.
Uno può pensarla come vuole, ma che cazzo c'è bisogno di scrivere Mattarella muori? Perché ti
ha no, ma lei ha ragione al 100%.
Hai messo la foto pure di Mussolini. Hai pure messo la foto di Mussolini. Chiedi scusa, chiedi scusa.
Io chiedo scusa, ho sbagliato.
Caro presidente, ho sbagliato. Caro presidente, ho sbagliato. Adesso io non voglio fare. Io sono contrario alla decisione di Mattarella, però non auguro a Mattarella di morire.
Ma io non auguro la morte manco a un gatto. Solamente ha capito. Ha capito? Sì, ho capito.
Chiedi scusa.
Ho chiesto scusa, mi dispiace.
Ciao. Chiedi scusa, chiedi scusa.
Io chiedo scusa, ho sbagliato.
Cruciani, mi sto sentendo la puntata al podcast di praticamente lunedì. È vergognoso di come hai attaccato quel Luca facendogli chiedere 3000 volte scusa. L'ha chiesto una volta, ma intanto chi cazzo siete tu e quell'altro coglione che garantisce Merdarella? Chi cazzo siete per dire alle persone che devono fare ciò che volete voi? Ma andate a cagare, ragazzi. Ognuno è libero di dire ciò che vuole. Ma chi cazzo è il Presidente della Repubblica? Sbaglia come tutti noi, no? Cioè, non capisco perché dovete imporre di dire qualcosa. Ma anche se fosse, quello lo ha detto scusa, basta. 3000 volte dire scusa non serve a un cazzo. Come non serve un cazzo i vostri pensieri e i miei pensieri, perché tanto fanno quel che cazzo vogliono, quelle merde là sopra. Andate a fanculo.
Ragazzi, tanto come disse quel comunista, se votare servisse a qualcosa, non ce lo farebbero far fare. Dittatura for life.
Allora, se quelli dei 5 Stelle della Lega urlano, io urlo per l'Europa. Io scendo in piazza e li ammazzo. Io voglio l'Europa, cazzo!
Sempre parole pacate in questa trasmissione, caro David. Sempre parole molto pacate.
Spazio per l'approfondimento, il ragionamento.
Certo. Prodi, com'è la situazione di Mattarella? Lei che sta seguendo tutte le trattative in corso. Mi dica, mi illumini Prodi, mi illumini.
C'è agitazione. Strepita piazze.
Sì,
anche questa trasmissione contribuisce a creare un clima di grande
agitazione.
Sentivo prima parolacce, gente che urla.
Sì.
È vero. 5 Stelle.
Sì, sì.
Di Maio.
Sì. No. Qual è la sua soluzione?
Serenità. Tranquillità.
Ho capito, tranquillità, però dobbiamo trovare una soluzione.
Entrano quelli dalla porta di. Facciamo entrare Di Maio dalla porta principale, così la gente fotografa. C'è Di Maio. Tu. E da dietro, intanto, dalla porta dietro, entrano gli altri. Facciamo un governo. Ma non si deve vedere Di Maio che entra. E da dietro quelli veri che facciamo entrare dietro. Con calma. facciamo abbassare lo spread.
Scusi, ma lei sarebbe disponibile per...
Sempre disponibile.
Beh, te credo.
Compacate calma.
Ma che vuol dire con calma? Ma aspettato 90 giorni,
Prodi. Con calma.
Scusi, c'è Parenzo che dice che lei è il miglior premier della storia d'Italia, praticamente.
Parenzo, però lavora quella trasmissione lì dove si urla. Fate poco, non fate il mio nome. In silenzio.
Grazie,
con
Presidente.
Con calma.
Allora, la Digos ha denunciato alcune persone che hanno scritto delle
Ridimmelo per cortesia, ripetilo.
La Digos ha denunciato. Sta godendo.
No, aspetta, la Digos ha denunciato.
Ha denunciato alcune persone che hanno minacciato Mattarella su Facebook.
Mamma mia, che meraviglia, andiamo a prenderli.
Stato, avanti tutta! Avanti tutta! Questo è lo Stato! Lo Stato! Lo Stato!
Sì, ma perdere tempo dietro queste cazzate.
No, non perdiamo tempo. Andiamo a prendere.
Sono quattro disgraziati,
non è
dai.
Perdere è lo
ma,
Stato
ma li possiamo per il culo
li possiamo Stato prendere per sanzionato
ma, li possiamo prendere
hanno
per il culo
hanno augurato
noi,
la morte al nostro capo dello Stato giusto vabbè. Farsi sentire.
Comunque uno di questi si chiama Cassarà, è un siciliano, un signor Cassarà.
Perché mi dici già qualcosa sto Cassarà?
No, non c'entra niente.
Aspetta
no.
Un
Cassarà
attimo.
Che ha scritto hanno ammazzato il fratello sbagliato. Ha scritto Cassarà. Questo di Mattarella, come sapete il fratello di Mattarella è morto per mafia. Hanno ammazzato il fratello sbagliato. Poi questa mattina, forse non sapeva nemmeno che c'era un indagine su lui, si è presentato davanti alle telecamere di una trasmissione a te nota che si chiama L'aria che tira, che hai anche condotto in tempi non sospetti. E ha detto mi scuso per le parole pesanti. Ora io dico, amico mio,
Cassarà.
Devi avere il coraggio delle tue azioni, non ti puoi cagare sotto.
Beh, adesso.
Hai
adesso
cancellato
basterà.
Il profilo. Poi naturalmente la cosa ormai era arcinota, dunque
certo.
non sei sfuggito. Non puoi fuggire.
Passerà un brutto quarto
mi
d'ora.
Mi scuso
speriamo.
Per le parole pesanti. Ma qui non hai detto le parole pesanti, hai detto hanno ammazzato il fratello sbagliato. Ma ragazzi, dai, su.
Riconosco di aver usato parole abbastanza pesanti, però alla fine voglio solamente scusarmi sinceramente e farò di tutto affinché non succeda più di nuovo.
Te credo, cioè che vuoi
farlo di tutto dipende solo da lei, caro signore.
Farò di tutto perché non succeda di nuovo.
Sì, la dichiarazione di ma farò di tutto perché ciò non accada. E dipende da lei, basta che lei non scriva stupidaggini.
Comunque
no?
Ragazzi, oggi Di Maio è andato di nuovo da Mattarella, non ci si capisce un cazzo, governo politico, non politico, Cottarelli non si capisce se rinuncia o non rinuncia, quando si vota, quando non si vota, alcuni vorrebbero votare a luglio, altri vorrebbero votare in autunno, non si capisce una sega. L'unica cosa che si capisce è che i 5 Stelle sono passati in un batter d'occhio dalla messa in stato d'accusa di Mattarella, che non è proprio una cosina così,
esatto.
A stringere la mano a Mattarella in un incontro.
No, cioè, hanno anche detto se abbiamo sbagliato chiediamo scusa.
Questo
è Di Maio,
dai.
Se abbiamo forse sbagliato chiediamo
dai,
scusa.
Ma siete patetici, siete ridicoli.
Finalmente,
non ve la prendete con noi oggi se attacchiamo. Io sapete sono favorevole alla nascita di un governo Di Maio Salvini con uno dei due leader. Però troppe prese per il culo, no? Cazzate dette.
Ma ti informo che anche i tuoi amici della Lega
no,
oggi
non
dicono
amici, no, io ti segnalo che non ho amici.
Vabbè, ma comunque
ti segnalo che non ho
diciamo
amici.
Quelli che ti piacciono.
Non ho amici,
legittimo.
Mi piacciono adesso.
Ma hai detto che vuoi un governo. Ma adesso, oggi parliamo. La Lega oggi dice non siamo contrari a una soluzione d'emergenza, ma poi si torna al voto. Quindi sembra che vogliano un governo Cottarelli. Quindi anche loro hanno cambiato opinione.
Sì, anche su questo hanno cambiato opinione. Comunque più clamoroso è Di Maio. Diciamo la verità. Di Maio e Di Battista. Messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio. Risentiamo questi due e poi la versione di oggi. Via, carta canta, anzi in questo caso voce canta.
L'articolo 90, onorevole, è lo stato in messa d'accusa del Presidente?
Io non posso far altro che chiedere al Parlamento di discutere di questo tema perché è veramente incredibile che si sia fatto di tutto in 85 giorni per non permetterci di andare al governo.
Prima di tornare al voto occorre mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione.
Tutto questo non 10 anni fa. Cioè se uno vuole mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, cioè portarlo di fronte a un tribunale per tradimento dello Stato, che si può anche fare per carità, cioè è un'opzione possibile, magari un errore politico, ma non è questo il punto. Non è che poi 10 minuti dopo dice beh impeachment no, e Salvini non la vuole fare per cui non abbiamo la maggioranza per farla e siamo pronti a collaborare col Presidente. Pronti? Ma come? Vuoi collaborare con uno che hai definito un golpista fino a 2 minuti
pazzesco.
Fa? Ma dai, su!
Pazzesco.
Ferma restando la volontà di andare a votare il prima possibile, resta la nostra disponibilità a collaborare anche col Presidente della Repubblica, mantenendo una posizione coerente ma collaborativa.
C'è Carlo Freccero, ragazzi miei, Carlino Freccero, il grande complottista. Ieri sera l'ho ascoltato a Carta Bianca, mi ha fatto godere, mi ha fatto impazzire. Il primo contratto, quello dove c'era scritto del debito, dell'euro, eccetera, è andato all'Huffington. E di chi è l'Huffington Post? De Benedetti? Senti.
Il primo contratto che è andato a finire all'Huffington Post.
Sì.
Perché? All'Huffington Post.
Qualcuno gliel'ha dato.
Ecco, ma perché proprio l'Huffington Post? Di chi è l'Huffington Post? Di Benedetti, che è nemico forte di questa alleanza, che dice che il governo non si farà. Quindi vuol dire, che lo capite subito dal primo elemento che metto in moto, che c'è, è tutto, siamo in un film. Voi sapete, c'è una serie molto bella che si chiama Games of Thrones. E c'è la guerra tra i vari regni, e il regno che vince è quello che ha sempre i draghi. È chiaro che tutto questo in mano è, c'è un responsabile di questa storia, che è i draghi. Ma noi, gli italiani, siamo un po' come le giovani nigeriane che sono in qualche modo obbligate a prostituirsi.
Cioè?
Attraverso non la violenza, ma attraverso i miti del voodoo. Sapete cosa si dice? Guarda che se tu non ti prostituisci avrai in qualche modo delle disgrazie a te e alla tua famiglia. Noi italiani siamo costretti in qualche modo a accettare qualunque cosa perché l'Europa ce lo chiede, perché l'Europa ce lo comanda, perché noi siamo in qualche modo sempre sotto, finalmente qualcosa si è mosso.
Cioè, per ricapitolare, secondo Freccero gli italiani sono come le prostitute nigeriane che vengono sottomesse
naturalmente l'Europa quella spread. No!
Le prostitute nigeriane
sottomesse
con il rito del voodoo.
È un genio, io ammetto che è un genio.
È un genio assoluto. I tedeschi sono dei delinquenti.
Ha detto così?
Sì.
Ma perché Carletto? Ma perché Carletto?
Vai Freccero, avanti tutta! Avanti tutta!
Vorrei che ci fossero persone capaci di trattare con la Merkel, capaci di trattare con questi delinquenti dei tedeschi, perché sono delinquenti, ci hanno offeso pubblicamente, ecco perché sono veramente offeso come italiano per la prima volta.
Ormai è un patriota e dunque giustamente si sente offeso. Ma ragazzi, questo Der Spiegel, questo giornale del cazzo, questo giornale del cazzo che ci ha detto scrocconi, mendicanti.
Ma è un giornale, come ce ne come in Italia, ma noi cosa abbiamo detto?
Questo Der Spiegel, la gente dovrebbe non comprarlo, dovrebbe gli edicolanti italiani dovrebbero toglierlo, per quanto possa vendere in Italia, credo 4 copie.
No, vende come?
Dovrebbe essere bandito dalle edicole italiane. Cioè le edicole italiane dovrebbero rifiutarsi di vendere Der Spiegel.
Ma mica rispecchia quello che dice il governo tedesco, è
della
un giornale
minchia, come direbbe Pappalardo, un settimanale della minchia che andrebbe preso, uno dovrebbe andare, come ho già detto, qui ai bagno, nel proprio bagno della Pricewaterhouse e pulirci il deretano. Però per fare questa operazione bisognerebbe comprarlo, ma io non lo voglio comprare questo Der Spiegel. Dunque invito,
ma i tedeschi cosa dicono del
giornale?
Non mi interessa,
gli edicolanti italiani.
È uguale?
Gli edicolanti italiani dovrebbero rifiutarsi di vendere questo Spiegel.
È un giornale, non c'entra col
Der
governo.
Spiegel. Ma che roba è Der Spiegel?
Dice anche il Frankfurt Allgemeine,
una roba oscena, dai, una roba oscena, Der Spiegel. Der Spiegel. Corona contro Oettinger. Io non lo conoscevo manco questo commissario Oettinger. È un tedesco, un deficiente, un coglione. Che l'altro giorno, sapete che cosa ha detto ieri, no? Sui mercati che dovrebbero influenzare il voto. Speriamo che non arrivi un governo populista, sovranista. Oettinger, ma vai a cagare tu e la Germania, dai.
Ecco, ma quel commissario Oettinger, lei, quello che ha detto che insomma i mercati ci insegneranno come votare, lei come gli avrebbe risposto, Corona?
L'avrei preso a ceffoni.
Addirittura, due schiaffi?
Sì, addirittura.
Ha ragione.
Con certa gente ci vogliono sberle. Ma quello lì, gli riserviamo un posto con Renzi in quel convento di cui si diceva molto tempo fa. Ma come si permette uno così? Ma chi è sto qua?
Questo è un commissario.
Ma chi è sto qua?
Un commissario tedesco al bilancio. Commissario tedesco al bilancio dell'Unione Europea.
Ma ecco il potere che rende nobili anche gli imbecillotti.
Poi però si è scusato.
Ma che c'entra?
Poi quando uno si scusa è ancora peggio, no? Cioè, beh, se uno poi si scusi, ancora peggio. Questo Ettinger, pagato da noi, deve andare semplicemente a fare in culo. Cioè, dovrebbe dimettersi, invece no, si scusa, poi non volevo proprio dire così, avete letto, non è che proprio è così. Ha detto quello che ha detto, ragazzi, si è augurato che non vinca.
Ma ricordiamo una cosa.
È un funzionario pagato da noi.
I tedeschi vengono in Italia a farsi le vacanze spesso.
Come direbbe
Io non avrei questo clima di ostilità verso i tedeschi. La Merkel va sempre a Capri, in montagna, in Alto Adige, a fare le vacanze qui da noi.
E i tedeschi
vanno a Jesolo, a farsi le vacanze, vanno in giro.
Ma comunque, in ogni caso, la nazionale tedesca andrà in ritiro in Trentino Alto Adige tra poco, ma va benissimo, non mi interessa.
Quindi
questo,
amano l'Italia,
questo
non è
Ettinger,
vero.
Io non parlo dei tedeschi in generale.
Ha detto una sciocchezza.
Questo qua.
Ha detto una sciocchezza.
Ma perché non si è ancora dimesso uno così?
Ha detto una sciocchezza.
Perché no? Siccome non è un ministro della Germania, che già sarebbe un'invasione, ma chi se ne frega?
È
uno
che
pagato
detto...
anche da te, pagato da te. Fermo.
Tutti che si stanno preoccupando per lo spread, nessuno invece si preoccupa dei veri problemi degli italiani, tipo le palle sudate che si appiccicano alle mutande.
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it.
Vi presenta Zanzara.
Una ragazza stupenda, questo weekend... sarò sia in Sardegna venerdì che in Sicilia domenica.
E vabbè, allora?
E aspettiamo le prossime evoluzioni. Adesso vado a incontrare i nostri parlamentari, facciamo un'assemblea di gruppo congiunta, come abbiamo fatto in questo periodo.
E vabbè.
E ogni volta che vado in questa assemblea sembra sempre che sia una novità su questa formazione del governo. Spero molto presto di tornare nell'assemblea di gruppo a dire o si va al voto o che abbiamo fatto il governo del cambiamento, perché questa situazione di incertezza non sta causando problemi solo nei cittadini ma anche nei mercati.
Meno male.
I mercati saranno anche un po' spaventati dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega insieme.
Ma
quello
che
più preoccupa è l'incertezza politica, e questa incertezza politica la possiamo...
Allora, la cosa più incredibile era in diretta
Di Maio.
No, ma
ha detto un'altra cosa importante Di Maio,
sì,
però.
Sì, sì, ha detto che Savona può essere spostata ad un altro Di
Castello. Mi sembra clamoroso, ci litigano tra di loro adesso,
la
mi sembra
pazzesca.
Clamoroso.
Ragazzi, ora, uno può essere anche...
Si è scoperto il giochino, però.
Aspetta, ragazzi, lascia perdere, la cosa più incredibile del mondo... No, ci sono due le cose più incredibili. Uno è il fatto che questi qua vanno a parlare con Mattarella... Dunque tutto dovrebbe rimanere un po', no? Un minimo, no? Dico un minimo di separazione. Poi dopodiché fanno una diretta Facebook immediatamente.
Bravo.
Ma dai,
cioè, hanno stravolto il protocollo che in genere o si parla o non
questo
si
è buono, però allora non ci andate nemmeno da Mattarella. Facciamo la diretta Facebook.
No, ma poi lì c'è un posto, l'uscita dalla porta del Quirinale, no? In cui c'è il momento per fare una dichiarazione. Invece lui fa la diretta nella rete. Ma vedi che non serve, Mattarella non serve a niente.
Sì, però lo fa anche Salvini, lo fa anche
Tu, è tutto finito. Io ve l'ho detto, abbiamo ucciso la democrazia con un click. È tutto finito, amici, tutto morto.
Comunque, ragazzi, edicolanti italiani, venditori di giornali, già siete in difficoltà, lo so, però questa roba qui per uno scatto d'orgoglio dovreste farla, bandire Der Spiegel, quella merda di Der Spiegel dalle edicole italiane, è una merda. Per quello che ha scritto, una
merda.
Bandirlo dalle edicole italiane.
Ma lo stesso del giornale o no? Ad esempio,
certo,
quando scrisse contro la Merkel.
Se vogliono bandire il giornale, lo bandissero, a me che mi frega.
Ma non va bandito nessun giornale.
Comunque Sallusti quando dice che sono dilettanti allo sbaraglio, adesso in questo caso non ha tutti
ragione.
I torti.
Io ultimamente nelle ultime settimane do sempre ragione alla scienza di ironia a Sallusti.
Cosa possiamo commentare se non un impazzimento e anche un dilettantismo generale? Perché qui, attenzione, siamo di fronte dei dilettanti allo sbaraglio che stanno giocando con i nostri risparmi, i nostri soldi.
Ma certo.
Comunque è incredibile sentire Sallusti che improvvisamente, incarnando un po' la linea di Berlusconi, perché questo bisogna... Se Berlusconi avesse detto andiamo all'assalto di Mattarella, sono convinto che il signor Sallusti, non lo dico, lo dico con lo abbraccio perché è simpatico, è un amico, eccetera. Però se Berlusconi avesse detto Mattarella un golpista, secondo te, scusi Sallusti, lei come avrebbe titolato? intitolato il giornale.
Parliamo di cose evidenti, naturali, cioè, siamo di fronte a un colpo di stato clamoroso nel quale appunto abbiamo un signore che non ha eletto nessuno se non un Parlamento che non ha votato nessuno.
Arriva la notizia, Berlusconi, Mattarella ha fatto benissimo, che, come la mettiamo? Com'è il titolo domani? Sallusti.
Mattarella ha fatto benissimo, Mattarella sta salvando, aperte virgolette, Mattarella sta salvando il paese. Contro l'arrivo di questi barbari, un secondo che sta cambiando di nuovo, cambia un attimo da là, assalto dello spread, maledetti mercati, perché fino a poco tempo fa, Brunetta ad esempio, io voglio bene a Brunetta, posso dirti, voglio bene a Brunetta, però vai a risentire quello che diceva Brunetta quando c'era la roba dello spread, e adesso, l'altro giorno, i mercati, attenti, perché questi qui ci stanno mettendo in difficoltà, l'Europa ha bisogno di un segnale, ma come bisogna, ma si continuavi a dire?
Ma l'altra volta su Bruxelles. Ovvio.
Ragazzi, Der Spiegel, vi stanno mandando delle copertine di Der Spiegel che sono tremende. Ma perché non l'abbiamo ancora bandito dalla nazione Der Spiegel? Cioè, bisognerebbe proprio non farlo arrivare in Italia.
Ho incontrato qualcuno di interessante e importante che mi ha detto: ma lì perché si deve sempre esagerare? Cioè, sempre
ma non è che sempre
esagerare,
penso che sono dei cialtroni, non è. C'è il giornale.
Hanno fatto una campagna di stampa come fanno i giornali italiani.
Libero il giornale, sono due giornali barricaderi. Der Spiegel dovrebbe essere in teoria un giornale serio,
ma che fa le sue campagne, è il giornale Torino, che mise in copertina gli spaghetti con la pistola, te lo
come
ricorderai,
immagine dell'Italia, dai, patetico, dai. Daniele da Torino, dai.
Pronto?
Dimmi Daniele, dimmi.
Niente, volevo solo dirti una cosa, io fino adesso non ho mai chiamato, però mi sono un po' indignato nel trattamento che hai avuto con quel ragazzo che ha dato della morte a, diciamo, a Mattarella, e ti spiego subito il motivo.
No, ma ragazzi, intanto, qui non è augurarsi la morte, perché tra l'altro noi abbiamo pizzicato due che hanno augurato la morte a Mattarella. Questo ha detto un'altra cosa, questo Cassarà e altri. Ha detto hanno ammazzato il Mattarella sbagliato. Cioè, ha addirittura detto che andrebbe ammazzato, cioè si augurava la morte per, cioè, che tu capisci che non è una critica politica, ma figurati, in questa trasmissione ne abbiamo detti di tutti i colori. Io ne ho detti di tutti i colori dal punto di vista politico su Mattarella, certo. Altri che sono intervenuti criticano Mattarella. Ma cosa c'entra la libertà di opinione? Penso che tu hai chiamato per quello, no? Perché rivendichi la libertà di opinione anche per chi dice Mattarella hanno ammazzato il fratello sbagliato.
Non
ma questa
c'è libertà di opinione.
Questa mi permetto
cosa.
Di dire, mi permetto di dire.
Ma questa è una vaccata, vera e propria.
E allora appunto basta, questo è il punto. Certo. Allora perché hai chiamato a fare? Non ho capito.
No, per il fattore anche delle scuse.
Vabbè, ma uno si scusa, è chiaro che quando arriva la polizia a casa tua non è che fai: no, è giusto, voglio ammazzare Mattarella, mi auguro la morte di Mattarella. Stai lì, strisci, ti caghi sotto, vai al cesso e dici: mi sono scusato per limitare i danni, ma è abbastanza normale.
Quel ragazzo, tu praticamente gli hai inculcato la scusa, ma lui si è, diciamo, trovato in una situazione scomoda, che non ha avuto solo le palle di dirti: mi sarò espresso in una maniera sbagliata, ma le scuse non le chiedo. Perché uno che scrive una determinata cosa,
ma tu la condividi? Quello che ha scritto?
Non condivido il cambio di Mattarella, però posso anche, in un momento di nervosismo, di rabbia,
sì, ho capito, ragazzi, quanto... sì. Ma se io per un momento di nervosismo Traini spara ai negri, ero nervoso, che cazzo vuol dire? Dai,
no, io ti ho detto condanno assolutamente lo sparare.
Guarda, vaffanculo Mattarella, in questa trasmissione si è anche detto, cioè, se uno sbagliando o no, ma c'è una, un moto naturale. Io non lo dico vaffanculo Mattarella perché non lo penso, perché ha preso però una decisione politica. Ho anche detto a Matrix una sera che ha fatto una porcata politica, ma questo non vuol dire, è una, come dire, un'espressione un po' forte, ma è un giudizio sull'azione politica del signor Mattarella, ma non c'entra niente con la morte,
che è il custode della nostra terra.
Perché c'entra? Si può criticare, però
l'arbitro in genere delle partite di calcio,
io penso che non sia stato arbitro in questo caso.
Mi puoi dare anche ragione che il presidente Mattarella è stato anche eletto da un Parlamento che non era legittimo?
Ma quella è una puttanata. Alessandro D'Ascoli, dai, è una puttanata. Alessandro D'Ascoli, dai, è una puttanata. È il Parlamento che era in carica, appunto. Che sei, Pappalardo? Alessandro, dai.
Buonasera, Cruciani. Volevo Va bene, innanzitutto esprimo la mia solidarietà a Cassarag, perché per me, vabbè, è stato un po', diciamo così, a grandi linee.
Infatti io non so chi cazzo è sto Cassarag. Cioè,
cioè
un...
adesso siamo arrivati a gente che esprime solidarietà a chi vuole.
Ma perché solidarietà?
Cioè adesso siamo arrivati al paradosso per cui si esprime la solidarietà a un signore che augura la morte al capo dello Stato. Cioè siamo a questo delirio ormai,
Alessandro,
che si chiama per la solidarietà.
Fammi sentire perché.
Ma dai. Ma quello l'ha detto in un attimo di rabbia.
Ma pazzesco.
Così, comunque,
ma non ha bisogno della solidarietà, ha solo bisogno della condanna. Non c'è la solidarietà.
No. Però in Italia...
però cosa? Però
gli organi
chi?
Istituzionali, cioè siccome siamo il paese delle carte, si spende tempo, denari e soprattutto tempo, ho visto, a fare indagini, cioè adesso
ma io quello sono d'accordo con te.
No, guardi, ci si mette
però
un attimo.
È un altro discorso. La solidarietà è ridicola, però la solidarietà
comunque
è ridicola.
Venendo alla vicenda politica attuale, sono d'accordo.
No, venendo un cazzo, ciao. Venendo un cazzo, ciao.
Tutto cambia.
Che cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Lorenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini.
La Zanzara.
Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non posso, hanno cagato figli, li stanno portando qui. Li stanno portando qui. Io questi negri li faccio sparire.
Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Voglio parlare per i nigeriani e per quello che ha tagliato la ragazzina a pezzi. Io ho 3 maschi, Rottweiler e una femmina, Java, Panther, Yor e Max. I nigeriani che fanno quelle robe lì, che violentano le donne, che le tagliano pezzettini, buttano nel mio recinto. Così bisogna farli. Fallo mangiare da Rottweiler, quei nigeriani, quei negri lì, bastardi. E il pigmeo gli dà ragione. È proprio un pigmeo, in tutti i sensi. In tedesco sai cosa si dice? Adolf, comenzi bitte. Zurich, ritorna Adolf.
Ciao, sono Valentina Nappi.
Una delle più grandi pornostar italiane dovrebbe entrare da questo portone, caro David.
Quando?
Dovrebbe barcare il portone del Sole 24 Ore. Stasera, amico mio.
Ma come? Ma che roba è?
Amico mio, nel mezzo,
qua a Roma
nel
non
mezzo della
nessuno,
battaglia
eh?
Sullo spread, mentre il paese è a pezzi, mentre il paese non riesce a darsi un governo, qui dovrebbe entrare la signorina Nappi, una delle più grandi pornostar italiane, una donna che si è fatta da sé.
Ma cosa c'entra lei?
È stata anche fatta da tante persone, però questo è un altro discorso. Una grande imprenditrice italiana, una partita IVA, una partita IVA.
Ma ti sembra il momento di fare questa carnevalata? Mi pare che già ne succedono di tutti i colori di carnevalate.
Era qua a Milano, ho colto al volo la cosa.
Ma io qua a Roma non la voglio, non la faccio entrare. Faccio entrare soltanto.
Perché sei così bigotto?
Se vuole venire qui il professor Savona, sarebbe interessante invece con lui fare un'intervista, fare delle riflessioni.
Io, professor Savona, ho 82 anni.
Ma che
professor
c'è?
Savona.
È interessante capire.
Dai, sì, per carità, un grande, per carità, però. Comunque ne stanno succedendo di tutti i colori, ne stanno veramente succedendo di tutti i colori, di tutti i colori. Salvini va a dire, a parte che fa continuamente comizi, è vero che c'è la campagna elettorale,
sta parlando ora su Facebook,
ma dappertutto, Facebook dappertutto, ai comizi in tutta Italia, cioè è inarrestabile. Ma qual è l'energia che sta dietro Salvini? Questo è interessante capire, cioè prende qualche cosa, è carico di suo,
è carico, io lo conosco da 20 anni, è carico di suo, e poi soprattutto l'adrenalina della situazione, che è quella, è così.
Oggi circolava questa cosa nel 2016: se la Lega va al governo, noi usciamo dall'euro. Salvini, vai.
Io vado oltre, non serve un referendum. Il referendum sull'euro sarebbe un massacro e un'agonia per un sistema economico. O stai dentro o stai fuori. Quello che posso dire è che se la Lega andrà al governo, noi usciamo.
Ovviamente, secondo l'idea di Freccero, anche Friedman, americano, fa parte del grande complotto, no? Alto e basso, il signor Friedman, servo degli americani, il Pentagono.
Il povero Alan
Mattarella
Friedman
è un bravo uomo, ha tutelato l'Italia, sì.
E credo che Mattarella è un bravo e onesto uomo, importante per la stabilità del paese. E probabilmente Mattarella ha giudicato che l'interesse nazionale non era di rassicurare i mercati o essere schiavo dei tedeschi, ma di avere una politica di buona tutela dei conti pubblici e non rischiare di fare...
Senti, ti faccio ascoltare un totale coglione, un europarlamentare tedesco, che ha detto che se la situazione in Italia dovesse degenerare dobbiamo essere invasi dalla Troica, cioè dovrebbe venire in Italia e occupare il Ministero del Tesoro. Un tizio, un europarlamentare tedesco che si chiama Ferber. Ma te lo faccio sentire in tedesco, perché a te questa lingua dice, ricorda un po' qualcosa, no? Quando senti parlare tedesco dal signor Ferber, che parla di invasione, di occupazione, non ti ricorda qualcosa a te, proprio a te?
L'epoca, cioè, sì, è una lingua che diciamo io non...
Senti, non te lo faccio sentire in tedesco.
Particolarmente, però...
Questo scenario wäre, dass Italien wie Griechenland zahlungsunfähig wird, weil es keinen mehr gibt, der Italien Geld leiht. Dann müsste die Troika in Rom einmarschieren, den Haushalt übernehmen, das Finanzministerium übernehmen. Aber wir reden bei Italien von über 2 Billionen Schulden. Das würde.
Nello scenario peggiore, la Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il Ministero del Tesoro. Che cosa ti ricorda questo, diciamo, Ferber?
Queste dichiarazioni cosa ti ricorda? Tedeschi.
Non senti un po', no? Lo stivale.
Io ho già detto che quando andai qualche mese fa a Vienna, sì, appena sceso dall'aereo all'aeroporto, c'era Achtung, Achtung, dicevano. Parlavano delle valigie, ovviamente, cioè ti avvisavano gentilmente che le valigie stavano per arrivare. Però sai, con tutto l'amore per questa terra straordinaria, Vienna è meravigliosa, la Germania è anche la patria, no, di Goethe, però sai, quando scendi dall'aereo, arrivi a Vienna e senti Achtung, Achtung, che un po' la storia la ricordo anche per ragioni familiari, lì per lì
un momento di turbamento,
senti, e senti subito Achtung,
però
Achtung,
fammi fare questa telefonata, aspetta, fammi fare questa telefonata, ti prego fammi fare questa telefonata, aspetta. Vediamo. Sì, dai. Chi è? Ah, Der Spiegel. Ah, signori dello Spiegel, qui la Zanzara, nella persona del conduttore, del principale conduttore di questa trasmissione, che si chiama Giuseppe Cruciani. Un solo piccolo messaggio per i signori dello Spiegel, redazione romana. Potete andare serenamente, dolcemente e tranquillamente a fare in culo? Grazie, arrivederci. Lasciato un piccolo messaggino alla segreteria telefonica dei signori dello Spiegel in Italia.
Le ostilità.
Signori,
no?
Dello Spiegel, no, ma io vorrei sentire la segreteria che hanno quei signori dello Spiegel, perché non si sente
anche in italiano.
Lo facessero sentire più forte, vedo il nome Der Spiegel. Fammi risentire un attimo.
Comporre
Paraculo di Longoni ha fatto il numero, non voleva, non ha manco la forza di ricomporre i numeri.
Ma dove sono in questo momento?
Cazzo, che fanno un cazzo questi altri chitarristi.
Ma non stanno a lavorare.
Ma non fanno un cazzo questi qua. Tutto il giorno che chiamano, fanno una serie. E stanno staccato pure la segreteria, hanno fatto. Dai. Tedeschi, dovresti essere al lavoro, altro che sul pezzo, invece non c'è nessuno. Der Spiegel. Ah dai, su. Francesco da Milano, dai. Comunque ho lasciato il messaggino, vai.
Eccomi.
Dimmi, Francesco, dimmi.
Allora, niente, Parenzo cerca sempre un laureato, magari lui, che ne so, un 110 e lode con tesi con Dalimonte, giusto?
Ma per fare cosa?
Cerca sempre... Dalimonte, grandissimo Dalimonte.
Per fare una riflessione seria, per fare una riflessione seria.
Ma le riflessioni serie a noi non ce ne frega una sega, no, comunque no, falla la riflessione seria, per carità, ogni tanto vale una...
Ma nulla, abbastanza semplice, due cose. La prima era l'energia di Salvini da dove viene? Perché è un populista, è il populismo più bello che lo
alimenta.
Uno
ce l'ha dentro l'energia. La...
Una cosa, quello è un
populismo, che è una frase fatta, una frase fatta. Povera gente che chiama, non ti vergogni tu, ma che sei superiore a quelli che chiamano?
Ma beh, assolutamente sì.
Ma tu ti senti superiore a quelli che chiamano?
Ma c'è una differenza, ma dire che ci sono delle differenze mi pare ovvio.
Penso che il mio voto conti quanto quelli di... Insomma, che sento parlare lì.
Ma che cazzo dici? Tu sei, lo stai facendo apposta perché vuoi fare il figo, adesso vuoi farti mandare a fare in culo da me. Non ti darò questa soddisfazione.
Guarda, io lo scrivo anche sul mio profilo. Molti mi dicono che sono antipatico.
Molti chi? Quattro gatti saranno. Cioè, vabbè, comunque allora.
Quelli che sono, non ha importanza. Cioè, quelli che ti chiamano sono semplicemente degli idioti. E Salvini Di Maio.
Ma che dici?
Cioè,
ma
che sono molto... quelli che chiamano qui? Sì, beh, certo. Ma certo, Di Maio è un'altra cosa. Quelli che chiamano qui è ovvio.
Ma tu sei per caso laureato in qualche prestigiosa università?
Ma che cosa quello?
Dimmi.
Perché sono alla LUIS, laureato alla LUIS.
Perché dividi il mondo tra quelli che sono laureati e quelli che non sono laureati. Guarda dove ci hanno portato fino adesso i professori. Guarda dove ci hanno portato tutte previsioni sbagliate. Tutti quelli che prima, tutte previsioni sbagliate. Gente che non ha mai capito un cazzo di fare previsioni. Cioè, i professoroni, gli esperti.
Gli esperti che hanno salvato l'Italia e continuano a salvare, a partire da Prodi. Finendo con Monti, tutti lì a puntare il dito contro Monti, cosa? Non capiscono un cazzo quelli che ti chiamano.
Anche Ciampi, Ciampi, amato, Prodi, Ciampi, amato, Prodi, Dini.
Ma ci mancherebbe, ma rispetto a una persona che non parla nemmeno l'italiano, vuoi mettere che parlano di economia e non capiscono niente, parlano di vaccini e non capiscono
faccio
niente.
L'elogio ogni tanto dell'ignoranza, l'elogio dell'errore, l'elogio
dell'errore è un conto,
dell'italiano
è un'altra.
Che si inceppa dell'italiano.
Ma tu ti faresti operare da un non medico?
Non c'entra un cazzo questo.
Come no?
Oggettivamente non c'entra
quella,
un cazzo. Non c'entra una sega.
Quella è la cosa.
Allora diamo il potere ai professori.
No, non dai professori, però anche chi fa politica deve
Gianni
sapere
da Bolzano,
di che cosa si parla.
Ma dai,
Gianni da Bolzano, dai.
Sì, pronto?
Dimmi Gianni, dimmi.
Ciao, intanto ti dico una bella parolina in tedesco, nel tedesco qua delle mie parti, dell'Alto Adige.
Sì, traducimela però, io non lo so.
Stupisce Naschloch, che vuol dire un buco di culo, perché veramente
pure,
non capisci nulla.
Non mi offendo, amico mio, non mi offendo, per cui è inutile che fai lo spiritoso.
No, ma guarda, Der Spiegel è un giornale eccezionale, il grande Terzani scriveva anche Der Spiegel.
Sì, tantissimi anni fa.
È un ottimo giornale. E di fatto hanno ragione a trattarci da pagliacci, perché di fatto siamo scrocconi.
Scusa,
e pagliacci.
Tu di che nazionalità sei, scusami?
Oddio, ci risiamo con queste storie della nazionalità.
Ti senti italiano oppure ti senti alto atesino, austriaco?
Non vedo l'ora che ci dia un doppio passaporto per...
Ma cosa ti senti?
Optare,
italiano oppure,
optare,
oppure alto atesino, austriaco? Che cosa ti senti? Non ho capito.
Europeo. Va bene?
Europeo no, ma ti senti italiano o austriaco o alto atesino? No, dimmelo, non ti senti italiano?
La bellezza di questi posti,
la bellezza
abbiamo,
di questi posti,
le qualità,
sì,
le
ma
qualità,
se non ti senti italiano potresti semplicemente fare un po', cioè, girarti di spalle e procedere a piedi anche velocemente verso il confine e andare ad abitare in Austria, in Tirolo, dove cazzo ti pare, senza stare qui a romperci coglioni, cioè senza continuare a dire che siamo degli straccioni, che siamo dei poveracci, cioè,
siamo delle persone
che diamo la possibilità a te che vivi a Bolzano di vivere meglio, perché ti abbiamo dato la ricchezza grazie a minori tasse eccetera eccetera. Questo tu dovessi ringraziare l'Italia, baciare il culo ogni giorno dei governanti
che
italiani che fino adesso
che noi l'Italia ci ridà quello che paghiamo in tasse, appunto, esattamente quello che paghiamo in tasse.
Comunque un italiano che dice che ha ragione Del Spiegel, va benissimo, per carità, assolutamente. Ciao.
Oh fratello, ma Calcutta la Lores?
Tanto tutte le strade mi portano alle tue mutande.
Oh,
come stai?
Ciao bello, ciao.
Un sacco che non te la prendo. Un sacco che non mi offendi. Che non sputi allo specchio per lavarti la faccia.
Ma cosa sai tu, coglione, cosa faccio io? Merda, che non ti sia altro della merda.
In che punto finisce la nebbia in questa pianura?
Dal po' in giù è Teronia.
Dove perdersi quando fa buio mi fa paura.
Napoli e Africa. Africa, Africa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Rovina!
E lo sai qual è il bello del caos? È equo. Cruciani, ormai sei diventato il Joker della radio italiana.
Ah, come mi sto divertendo in questo periodo. Il caos che regna. Pensate che noia se tutto se tutto filasse liscio, senza intoppi, triste. Il caos è quello che muove il paese. Viva il caos!
Ciao Crux, ciao Parenzo, sono a Barcellona al Rocamo, il ristorante dei fratelli Roca. Ho appena pisciato nel lavandino del bagno e me ne sbatto il cazzo di Mattarella, tanto ci stanno tutti a prendere per il culo e quindi è tutto finito, pisciamo ovunque. Viva la Zanzara!
Allora ragazzi, c'è qualcuno che propone un fronte repubblicano, ma tu ti rendi conto?
Sì, interessante.
Fronte repubblicano, ma che roba è? Che roba
è? La proposta
è?
Che ha lanciato l'ex ministro Calenda.
Su,
proposta ma interessante,
che roba è? Fronte repubblicano, un fronte repubblicano. Ma è una roba degli anni 30, il fronte contro chi? Contro gli sfascisti? Ma che vuol dire gli sfascisti?
Mi sembra chiaro che oggi ormai la contrapposizione non è destra-sinistra, ma è tra i sovranisti e quelli che vogliono l'Europa.
Il fronte repubblicano sembra che gli altri sono dei fascisti che vogliono distruggere il paese.
Fronte repubblicano contro quelli che vogliono riportare indietro l'Italia prima dell'Unione Europea. Certo, questo però...
Allora, Roberto da Torino, vai. Intanto, amici miei, qui... sta per entrare una grande imprenditrice italiana, una partita IVA, una persona che si è fatta da sola, diciamo così, che prova a farsi da sola, a farsi strada da sola, una pornostar, la più grande pornostar italiana che è qui a Milano per caso. Vogliamo capire dalla signora Nappi anche come vive con questo momento politico. Tu sai, ha scritto anche su una rivista che si chiama Micromega, per cui non è proprio l'ultima delle... No, avrà anche una sua idea sull'Italia dello spread, sull'Italia di Salvini, sull'Italia di Di Maio. Oltre a parlare naturalmente del porno, come è normale che sia, no Roberto? Vai.
Buonasera. Allora, io volevo parlare delle minacce versus Mattarella.
Allora?
A me hanno sempre insegnato che spesso contano più i fatti che le parole. Io credo che quello che ha fatto Mattarella, e quindi ha sovvertito tutte le regole della democrazia, credo sia molto più grave. Ma assolutamente sì.
Molto più grave di cosa? Scusa, molto più grave di che?
Di due parole, diciamo la verità.
Cioè, molto più grave quello che ha fatto Mattarella, secondo te, delle parole scritte da quel signore che dice hanno ammazzato il Mattarella sbagliato? Ma ragazzi,
però... secondo me, personalmente, un sacco di persone non dovrebbero essere a questo mondo, ma non credo sia reato pensarlo, no?
Sì, il problema invece, amico mio, a me non mi interessa dei reati. A me non mi interessa dei reati. Cioè, la questione dei reati
è una cosa etica. Chiamiamola una cosa etica.
Anche quello conta.
Quello che ha fatto Mattarella, ripeto, ha sovvertito le leggi democratiche. Gli italiani sono andati a votare.
Ma cosa sta dicendo? Se anche Di Maio, per fortuna, è rinsavito. Ma cosa sta dicendo?
Se posso parlare, magari.
Sì, ma non è che tutte le opinioni sono così. Non è che tutte le opinioni sono legittime. Non è così.
Gli italiani sono andati a votare e io non ho votato né per Di Maio né per Salvini. Tengo a precisare. I partiti si possono presentare, hanno un
programma. Infatti, quello che ha fatto Mattarella, consultazioni lunghe per capire qual era.
Hanno un programma politico. Dei partiti hanno vinto, il Presidente della Repubblica non si può opporre in nessun modo a un Presidente.
Vabbè, sappiamo quello che è successo, non ha voluto nominare Savona, quelli si sono impuntati, secondo allora alcuni addirittura l'hanno fatto apposta, potevano pure spostare Savona, secondo altri, infatti adesso Di Maio... Dunque, secondo te è più grave questo piuttosto che scrivere, deve fare la fine? Ho capito, amico mio, però. Ma quello
augurare la morte a una persona non è grave, ma guarda che lei è incredibile.
E dopo mandare subito i carabinieri a casa di questa persona, quando in giro è pieno di delinquenti, gente che spaccia droga, che fa cose molto più
perché questo è un reato. Ma non è più grave o meno grave? Ma non c'è più o meno grave?
Roberto sta dicendo
una stupidaggine, perché non c'è più o grave o meno grave.
La Repubblica ha fatto una vaccata esagerata, è chiaro? Se no, se domani mattina riandiamo a votare e lui dopo decide che i partiti che hanno vinto non gli piacciono, questo non è
ma non è così, ma che semplificazione è, ma che roba è, ma non è così.
Sì, però Roberto, questo tu sei, questo tu lo puoi, questo tu lo puoi, questo tu lo puoi pensare tranquillamente, non è un problema, lo puoi dire, e questo è un posto dove lo puoi, vabbè, adesso non è la verità assoluta, è la tua, è una tua opinione. Ho capito,
non è un'opinione.
Ma come non è un'opinione? È un'opinione, dai, su.
Il Presidente della Repubblica ha detto no, questi partiti a me non piacciono.
No, ma non ha detto allora, questo. Non ha detto
nulla di simile. Ma cosa sta dicendo?
Roberto, Roberto, scusami, io ho detto, non come ascoltatore, ma come ospite di una trasmissione che aveva fatto una porcata politica. Ora, uno più o meno ha utilizzato i tuoi stessi termini, un po' diversi, ma insomma, più o meno siamo su quella linea là. Il problema, ho capito, ma una porcata politica non significa augurarsi la morte di una persona, ma resta nell'ambito della discussione. Della discussione,
gente, io non vorrei a questo mondo, eppure, non è che non è reato pensare che secondo me un sacco di gente non dovrebbe essere a questo mondo e quindi
però tu stai dicendo una cosa che è più grave Mattarella che ha fatto un'azione politica piuttosto
assolutamente non è una, ma questa non è solo una cosa politica, ha sovvertito tutte le regole della democrazia. Mi spiegate cosa serve?
Allora, tu lo stai dipingendo come una specie di golpista, lo stai dipingendo come un golpista,
spiegate che cosa succede se a settembre si va di nuovo a votare?
Ma quello che c'entra? Ma quello che c'entra è un'altra cosa. Si è impuntato su un nome perché
ma
pensava.
Non è che si è imputato lui.
Comunque Roberto, la cosa tua che dici, la cosa più incredibile che dici è che tu reputi la cosa che ha fatto Mattarella più grave del fatto che qualcuno ha
questo
detto.
È quando si scambia la libertà di opinione per un altro, capito? Questa è si scambia la libertà di opinione, ecco il risultato.
Ciao Roberto, ciao.
La Zanzara.
Le mutandine di Valentina Napi all'asta, 500 euro. Cioè, ma siete malati? Ma siete malati? No, veramente, cioè, ci vogliono più case di cure in Italia. Purtroppo non c'ho sto potere, ma veramente, se no ve la aprirei io una. Madonna. Cioè, 500 euro per le mutandine di Valentina Napi. E chi c'hanno? E la gente muore di fame? E uno paga 500 euro per le mutandine di Valentina Napi? Che l'ha data a cane e porci. Ma andate a piarvela in ter culo tutte quanti.
Qua Valentina, la più grande pornostar italiana, Parenzo, è entrata nelle sale del Sole 24 Ore.
Tra l'altro, ciao, bello, bel posto.
Bel posto, ecco, meno male, subito una parola buona. È un posto, no, bello, straordinario, realizzato dall'architetto Renzo Piano. Ma insomma, non siamo mica.
Siete fortunati. Lavorate
sì, in... lavoriamo in un ambiente molto largo, molto, no, molto larghissimo, larghissimo, in cui tutti quanti si fanno i cazzi
grande,
loro,
bello, eccetera,
dove si farebbero delle gang bang pazzesche. Dio, non è una, è una bellissima location. Perché se l'Italia fosse un paese normale ospiterebbe in questi posti, non proprio qui in redazione, ma ci sono tanti posti
perché non
voti.
Qui in redazione?
Beh, qui in redazione è un po' complicato. Tu vorresti fare una gang bang qui in redazione?
Se mi date il permesso.
Di che cosa parlate? Io sono a Roma, cosa dite?
No, però potrebbe essere accettato da molte persone.
Comunque
cioè,
mi do una
poi
notizia,
li cacciano
importante.
Tutti.
Sì, ci cacciano tutti sicuramente.
Voglio dare una notizia alla signora Nappi che sarà sicuramente interessata. Notizia dell'ultimo minuto. Sì, Fonti del Colle, l'agenzia del Colle, che lo dice è Dire, che è una importante agenzia.
Sì.
Il Quirinale valuta con grande attenzione la proposta avanzata da Di Maio di un governo politico in cui Savona sia spostato dall'economia ad un altro ministero. Quindi le fonti del Colle stanno valutando la proposta di Di Maio. E Salvini risponde: ci penserò.
Vabbè.
E sti cazzi!
No, vabbè, allora, come? Lei come valuta queste trasformazioni? Questo sta seguendo, signora Nappi, quello che succede nella politica italiana oppure no?
Sì.
Non te ne frega niente.
No, sono molto addolorata.
Per che cosa?
Per tutto.
Cioè, non ti piace l'idea di questo governo giallo-verde?
Sono confusa, non so, onestamente non ho parole.
Perché tu non sopporti Salvini, diciamo. L'idea che Salvini comandi in Italia ti dà fastidio. Ma
non è un fatto personale.
Vabbè, perché lo reputi uno un po' razzista.
Un po', giusto un pochettino.
Un po' razzista,
no,
fascista.
In generale parla la pancia della gente.
Cioè, per esempio, dal punto di vista sessuale, cioè, Salvini, ti faccio vedere, non ti ispira nulla? Questo signore, l'hai già detto una volta, per carità.
Allora, io in generale non sono ormai arrivato a un punto zen del sesso, quindi il desiderio arriva dall'interno e va verso l'esterno, non è mai il contrario. Cioè non, non devo essere ispirata.
Se non lo devi fare per... Però tu hai sempre detto che facevi questo mestiere non per...
intendo questo. Cioè sono arrapata e quindi uso l'altro come un vibratore. Non ho bisogno che sia l'altro ad ispirarmi sesso.
Interessante, cioè, spiegami cosa. Ah, tu dici gli uomini sono solo oggetti
tecnico.
Per te, sono solo
non
oggetti.
Solo io, anche le donne, cioè
le donne, uomini, tu vai anche con le donne tranquillamente.
Sì, sì, sono tutti
ma anche
oggetti.
Nella vita privata vai anche con le donne.
Meno perché a me le fighe di legno non sono anche bisessuali. Cioè, quindi è difficile farsi assolo una donna anche per un'altra donna
anche per
in privato e quindi è più facile prendere cazzi, quindi
capito. Vabbè, Parenzo, questo è abbastanza semplice, no? Sì, no, per esempio è più complicato trovare delle donne, diciamo, trovare delle donne che facciano sesso. No, questa cosa è interessante, cioè tu consideri ormai il sesso una cosa praticamente, cioè non ti interessa chi hai davanti praticamente.
Mi interessa avere, parlando di porno, un performer.
Vabbè, d'accordo, invece
quindi
non porno,
cioè, mi interessa l'aspetto tecnico della persona, non mi interessa la persona in quanto il fatto, più gli odori magari, però la bellezza
non ti interessa?
Non necessariamente, ho capito l'esperienza che, cioè, col ragazzo più bello abbia mai visto, ho fatto il sesso peggiore della mia vita e quindi poi da lì mi sono crollati, sai,
capito,
tante fantasie, tipo non so, adesso immagino Brad Pitt e Angelina Jolie che fanno del sesso di merda.
Ah, cioè tu dici che
sono cresciuta, no? Ho scoperto che Babbo Natale non esiste.
Ecco, scusa, tu sei in Italia perché vuoi sdoganare il porno? Ma che vuol dire?
Allora,
il porno
è sdoganato. C'è la proiezione di Io sono Valentina Nappi.
Io sono Valentina Nappi. E che racconti? Tutta la tua vita? Che è una gangbang continua?
No, è un crossover tra porno e documentario, ma non
una
è
cosa
quello.
Che
in realtà è un po' un ritratto su parte particolare della mia sessualità. Però per capirlo dovete venire a vederlo. Stasera avete l'occasione di vedermi dal vivo.
Le proiezioni varie ci saranno in tutta Italia. Io
allora,
sono Valentina Nappi.
Stiamo cercando di fare distribuzione. Il problema è che in Italia
casino,
la maggior parte dei cinema sono di proprietà della Chiesa.
Beh, adesso,
e quindi
questo no, non credo che sia la maggior parte di proprietà della Chiesa.
Sì.
Cioè tu dici la Chiesa si oppone al fatto di che qualcuno racconti la vita di Valentina Nappi?
In generale alle scene di sesso.
Generale.
Questo è abbastanza normale.
Sì, il problema non c'è soltanto nel
Scusa,
mio caso.
Ma tu nella tua vita,
io
sono Valentina Nappi, tu hai idea di uscire dal porno prima o poi? Ti vedi lontano dal porno?
No.
Ma perché non ti vedi lontano dal porno? I tuoi genitori...
Allora, io sono... Gesù Cristo è morto in croce per liberarci dai peccati.
E tu?
Io farò porno, prenderò cazzi fino alla fine per liberarvi dagli istinti sessuali.
Ma
ecco,
che
quella è la mia missione.
Come per
liberare l'uomo?
Dopo il manifesto di Ventotene, cioè questo comunque per carità.
Che vuoi dire? Che vuol dire?
Noi siamo schiavi dei nostri istinti e grazie alla cultura ci liberiamo sempre di più dai nostri aspetti animali e diventiamo più umani. E la sessualità è ancora una di queste cose che è relegata al mistero, all'irrazionalità.
E dunque
quindi
tu
io
farai
credo...
porno fino a che morte non arriverà.
Esatto.
Cioè fino alla fine. Pure a 70 anni sarei là, sarei lì a
se
fare...
Se mi prendono sì, se poi non avrà anche un senso commerciale
non
come lavoro.
Non uscirai mai dal porno.
No, continuerò comunque a mostrarmi
In atti espliciti. Tu per esempio non hai mai pensato di, per esempio non pensi di fare un figlio?
No,
no, non
sono
te ne frega
niente. Sono misantropo per avere un bambino, ma comunque non c'entra, sono colleghe che hanno
appunto,
famiglia,
però
tu,
a te non viene l'ispirazione di avere un figlio? Zero.
No, zero. Sono
ma i tuoi genitori che ti dicono ormai? Superato ormai il trauma iniziale, eccetera, c'è cioè una distanza.
Cruciani, mi fai le stesse domande.
No, le stesse domande, perché questa volta è qua dal vivo, cioè, dunque è interessante. Ma no, magari le cose sono cambiate, tuo padre è più incazzato di prima.
Mio padre
è
morto, quindi può incazzarsi quando gli pare. Mia madre non lo so, in realtà io ho più vado avanti più taglio i rapporti.
Cioè,
con quelle persone che non alimentano la mia visione, ma cercano
di reprimerla. Reprimerla. Però è anche normale, cioè,
no, come direbbe Parenzo, non è normale. No,
no, voglio dire, lei
dovrebbe assecondare i tuoi
la
istinti.
Libertà va, la voglia di libertà va aiutata.
Dunque, sì, però lei non fa un mestiere cosiddetto convenzionale, tradizionale, diciamo, quindi è anche normale.
Ha maggior ragione,
chi le vuole bene, magari.
Di supporto morale. Chi vuole bene, dovrebbe,
sì, no, ma io questo lo capisco. Magari ha dei sogni diversi per lei, capito? No, ma io, infatti, questo, per carità, adesso sto parlando seriamente.
No,
questo lo capisco, però.
Io penso sia. Cioè, al di là del porno in
genitore,
generale soprattutto in Italia c'è cioè l'idea tutti sognano il figlio avvocato medico,
no, ma dipende,
la figlia pornostar
anche
una
che
madre
sia felice
potrebbe,
io essendo padre di tre figli mio, e avendo
se
anche una figlia
femmina, se tuo figlio facesse una pornostar che cosa faresti tu? Saresti...
Ma mi chiederei che cosa ho fatto di male, mi dispiacerebbe, ma che è ovvio, ma questo non deve essere l'unico,
perché sei un bigotto,
ma non so, perché anche tu hai una figlia femmina, non penso che,
ma io la vedo qua davanti, è una persona normale,
io provo a insegnare mia figlia delle cose, ma però
delle cose
non
tipo
do
cosa a essere
no,
a usare ma, la figa come una proprietà, ad essere
ma
una figa
no,
di legno,
ma non
a non godere
giudizi
della propria sessualità,
ma se mi chiedete un parere,
a non
io
rompere gli schemi, a non cagare
io,
il cazzo,
non,
a non pisciare fuori dal vaso.
Ma rompere gli schemi, si può rompere gli schemi in tanti modi, non soltanto facendo il suo mestiere, che io non è che condanno, ma se mi dite da padre di tre figli che cosa vorresti, io non è che li voglio tutti avvocati, notai o dirigenti della Confindustria, facciano quello che più li aggrada e che sanno fare quel mestiere lì,
che
però
padre, mamma mia.
Ditemi bacchettone, però mi darebbe,
senti,
un grandissimo dispiacere.
Una cosa di Asia Argento, che,
ma magari allora in generale i figli dovrebbero fare sempre violenza gratuita ai genitori, soprattutto quando hanno una mentalità di questo tipo.
Senti una cosa, ti chiedo una cosa, ma Asia Argento ha ottenuto da poco la conduzione farà il giudice a X Factor, no? Secondo me
io non guardo la televisione da
X Factor, sai
anni.
Che cos'è, no?
Sì.
Ha guadagnato
giusto perché ci sono le parodie porno, quindi
come X Factor,
cioè
XXX
Factor,
ah ok, ve la fanno la parodia,
si hanno fatto delle audizioni
però
porno.
Ha ottenuto qualcosa secondo te dalla vicenda Weinstein, ad essere diventata una grande accusatrice delle molestie?
Certo, sicuramente è stata anche pubblicità.
No, ma per cui ha ottenuto questo lavoro anche grazie a questa cosa qua, questa nuova figura che si è data, come di Torquemada delle molestie, eccetera, eccetera.
Sì, sicuramente.
Weinstein, al caso Weinstein, che ne pensi di lui, di Weinstein?
Allora, di lui, come spiegato in altre interviste, il problema sono le posizioni di potere. Probabilmente quando ti trovi. Io, tra l'altro, ho parlato con tante persone nel mondo del cinema, e secondo alcuni sono teorie complottiste, è stato un modo per toglierselo dai coglioni, perché in realtà ha rovinato tanti film.
Sì.
Di questi tempi il miglior modo per ormai, se non si tratta di sesso, non è abuso. Ci sono tanti abusi sul mondo del lavoro, però si parla soltanto di sesso. È come nel caso degli abusi sui bambini, ci sono tanti abusi sui bambini, spesso si fa anche violenza fisica sui bambini, però chissà come mai lo schiaffetto passa. Non se ne parla mai, non se ne discute mai, e quello che invece fa notizia è soltanto l'abuso sessuale, questo ormai in generale.
Senti, ma tu ti sei rifatta...
è perché ha sempre a che fare con l'inconscio e con l'idea di proprietà.
Tu ti sei rifatto qualcosa?
Il naso?
Perché com'era prima?
Era più all'italiana, diciamo.
Che te lo sei rifatto all'insù? Come te lo sei rifatto? Cioè, solo il naso, le tette non te le sei rifatte?
No, non mi sono fatto niente.
Zero totale. E come spiegheresti a una donna come superare il tabù del sesso anale? Che tu sei una grande cultrice del sesso
perché,
anale, no?
Perché mi hai chiesto a una donna?
Perché sono le donne in genere ad avere il tabù del sesso anale. Cioè
io
gli uomini,
no, mi si infilano
anche
tutto
gli uomini,
nel culo.
No, gli uomini.
Sì, io non lo tendo in realtà a fare. Io ho scopato più uomini nel culo che donne, quindi
cioè,
forse sì. Perché uno dei primi piaceri, dato che è collegato alla prostata, quello anale.
Per cui tu quindi, ti sei fatto più donne di uomini. Vabbè, quello è normale.
No, ho scopato nel culo più uomini che donne.
Vabbè, quello sì, cioè quello. Sì, ma come
non
dire,
riesco a capire.
Non riesci a seguire.
Guarda, è meglio che non segui, tanto non dici nulla di interessante.
Non riesco a seguire.
Ti togli soltanto tempo.
No, ma la cosa è incredibile. Come per una donna che ha un tabù di questo tipo, che cosa bisogna fare per superarlo, secondo te?
Allora, io immagino a volte di avere un pene. e mi chiedo, metterei il mio, una parte del mio corpo così delicata in un posto dove esce la cacca? Io penso la maggior parte, anche parlando con le mie amiche,
la maggior parte
la maggior parte delle tipo mie amiche di liceo, delle università, dicevano io ho questa grande paura di fare la cacca,
è comune.
Viene sempre incontro la tecnica, quindi la conoscenza di come funziona il proprio corpo, di come funziona il retto,
guardare internet.
No, in realtà non io ho scritto un tutorial per l'anale su Pornhub, sul mio profilo Pornhub, però in inglese.
Andremo a vedere,
poi
questo
ne farò anche
Parenzo, puoi andare anche tu, cioè potresti
Io stavo guardando cosa succede sul Quirinale intanto, mentre
estremamente
la signora
tecnico
ci spiega.
Ecco, no, però
intanto ne parlate abbastanza di politica e potete parlare quanto volete.
Il tuo governo ideale qual è in Italia? Ce l'hai un governo ideale? Che ne so, chi dovrebbe guidare il governo?
Allora, in questo momento è un po' come anche, no, io ho una... sogno l'uomo liberato dalle pulsioni sessuali.
Ma che vuol dire l'uomo liberato dalle pulsioni sessuali? Cioè l'uomo che non ha più tabù?
Sì, è schiavo, che ha totalmente... un po' come sulla violenza, no? Bene o male, cerchiamo di avere contro... Gli esseri umani sono animali violenti, però grazie alla cultura abbiamo imparato anche da bambini. La mamma dice non schiaffeggiare l'altro bambino, no? E in generale, infatti, viviamo in tempi sempre meno violenti.
Che vuol dire?
E anche per quanto riguarda il sesso, noi se siamo sessualmente repressi, non dico come.
Cioè tu vuoi liberare l'uomo dalla repressione sessuale?
Non solo la repressione sessuale.
Ma è bello, se qualcuno non è...
dall'irrazionalità verso il sesso.
Vabbè, qui il tema si fa molto complesso. Sì, l'irrazionalità verso il sesso.
Non so tra quanto
accadrà. Cioè se tutti fossero liberi come te non sarebbe nemmeno bello. Cioè se tutti fossero liberi come te.
No, sarebbe bellissimo invece. Sarebbero anche tutti soddisfatti. Io credo sia una grandissima libertà quello di fare.
Cioè questa tensione politica potrebbe esserci meno tensione scopando più liberamente nel mondo, nella politica.
Sarebbe meno violento, perché anche in natura il nome dello scienziato Boncinelli su Facebook ha scritto chissà come mai si dice fate l'amore non fate la guerra. Adesso non so se sto esattamente dicendo quello che aveva scritto
Il virgolettato,
esatto. Chissà come mai la stagione dell'amore è anche quella dei combattimenti.
E dunque?
Perché sì, è la competizione
per
sessuale.
Per cui dici, se tutti quanti fossero come me, ci sarebbe meno violenza nel mondo.
Sì, e tra l'altro è bellissimo arrivare al punto in cui... sono periodi in cui mi sento totalmente soddisfatta. È un po', ecco, come...
Ma il top che hai fatto in un giorno, quanto hai fatto al massimo? Quanti uomini in un giorno?
Quella bang di quella orgia di 53 persone.
53
erano 5 donne.
5 donne e 40.
Sì, stavo dicendo un'altra cosa. Io auguro a chiunque di arrivare al punto di essere così sessualmente insoddisfatti da non avere più nessun desiderio, più nessuna fantasia, e poi ritrovarsi anche magari a dover far sesso e scoprire delle sensazioni nuove, perché è come mangiare per cultura quando non hai più fame.
Vabbè. Grazie Valentina. Un abbraccio.
Arrivederci, ciao. Grazie signora. Ciao, ciao, ciao.
Io sono un dono tesoro.
Crucia, a tutti quei sindaci che emettono delle ordinanze di vietare di contrattare le prostitute, altrimenti 500 euro di multa, eccetera, eccetera, io gli auguro di scoprire che magari i loro figli vanno a trans. E anche un certo conduttore radiofonico che ha 3 figli senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei suoi figli va a trans.
Papà sta andando a trans.
Trans.
Papà sta andando a trans.
Trans.
Non c'è niente di male.
Eh sì, tesoro.
E anche un certo conduttore radiofonico che ha 3 figli senza fare nomi, gli auguro di scoprire che qualcuno dei suoi figli va a trans.
A te ti piace cazzo?
Solamente con i trans.
Open mind, baby.
Ribadisco con i trans.
David!
Tu devi essere open mind.
Trans.
La zanzara
è culona, sai, sono quelle espressioni che Anna, ma non credo che questo si possa tradurre così. Anna, culona inchiavabile non si traduce in tedesco, non esiste proprio.
Allora, caro Parenzo, il mio amico Conte Mascetti mi dice super Valentina, lo sai che è stato il momento più serio della zanzara forse? Cioè a parte alcuni momenti, è stato il momento più serio. Prima Valentina mi stava dicendo una cosa, mi hanno fatto un conto e guadagno alla fine con tutte le cose che faccio, 2.600 e 2.800 netti al mese da un po' di anni. Cioè tutta l'attività del porno, vero Valentina, adesso è ancora qua fuori, guadagna 2.600-2.800 al mese. Io ho detto scusa, ma ne vale la pena? Ma ne vale la pena? No, non è, lei dice bisogna essere profondamente convinti di fare il porno, profondamente convinti di fare il porno per guadagnare una cifra che non è una cifra, no? Come si guadagnava un tempo?
Una medaglia, va benissimo.
No, per carità,
va benissimo.
Michele da Bari, vai Michele, vai. Michele.
Pronto?
Dimmi,
pronto.
Michele, dimmi. Sì.
Resisti Parenzo, caro Cruciani.
Ma su che
attento,
cosa?
Salvini, ogni ministro ha un proprio ruolo, non siamo al calciomercato.
Cioè blocca la cosa di Savone.
Non lo so, i ministri del governo non sono come i calciatori del calciomercato. Se uno gioca come portiere deve fare il portiere. Se gioca come attaccante deve fare l'attaccante. Vedremo nelle prossime
Michele,
ore.
Allora?
Spero che il governo parta il prima possibile.
Prima che dimentico, senti, poi non mi mandate mai in diretta, quando chiama,
cioè in diretta adesso, per cui non ti mandiamo
lo so, vabbè, sono mesi che quando chiama quel merdoso di Feltri, il giornalaio,
il giornalaio,
che
sì,
oltre ad essere negriero, razzista ed è pure bergamasco, che i neri, tu li hai conosciuti, chi sono? Io sono l'imprenditore che assume solo neri, sai, ti ricordi?
Che fai? Che sei? Ah, che sei quello che assume gli immigrati, eccetera.
Sì,
è arrivato,
sì,
Michele,
sì,
da Bari. Ma no, è una cazzata, sì, questo qua, dai. Cioè, è una cazzata.
Va bene. Va bene,
è una cazzata. Assumi solo gli immigrati. Ma che vuol dire assumi solo gli immigrati? Scusami, assumi solo.
Ma se te l'ho spiegato un'altra volta il fatto, scusa, perché continua a dire cazzate? Informati, no? Scusa, non è,
ma non ti vergogni niente, assumere solo immigrati? Non ho capito, non ti vergogni?
Non mi fa questa scelta.
Ascolta, ciao, Filippo.
Ma non ti vergogni di assumere solo immigrati per principio, perché dici che gli italiani sono degli scansafatiche? Non ho capito.
Senti, i neri non fanno rapine, non rubano gli appartamenti, non fanno scippi, non bruciano le foreste. Ma sì, vabbè, venderanno la droga, delinquono.
Ah, vabbè, vendono la droga, delinquono, cioè vendono la droga, delinquono.
Vabbè, gli italiani che fanno? No, dimmi.
No, ma ho capito, sono, ma che vuol dire questo? Certo che anche gli italiani delinquono, che significa questo?
Lui lo porta a decidere di assumere solo immigrati. Vabbè, anche questa è una
Vittorio
scelta.
Feltri, a proposito, l'Italia è un manicomio, Mattarella, nomen omen, cioè ha dato del matto a Mattarella. Però scusami, Michele, che cosa vuoi? Oltre a ricordarci la tua storia di persona che ha assunto solo
immigrati. Vabbè, io volevo dire un'altra cosa. Tu hai detto che Salvini non so come fa. Salvini non so come fa a mantenere questo ritmo, e tu che da 10 anni a rompere i coglioni a quel ritmo a Radio 24, che fai allora, ti fai tu?
No, io non mi faccio, non mi sono mai fatto nulla in vita mia.
Vabbè, perché metti in dubbio che Salvini prende qualcosa? E tu,
ma non ho detto prende qualcosa, mica la droga, dicevo, no? Cioè prende un qualcosa per tirare avanti tutta la così, ma figuriamoci se prende la droga, ma che cazzo dici? Questo è impazzito, non ho mai detto una cosa di questo tipo. Comunque, guarda Michele, tu sei riconosciuto dal grande pubblico di Radio 24 come quello, come l'imprenditore che assume solo gli immigrati.
Sì,
cioè, e ti dovresti vergognare per questa roba qua, ti dovresti vergognare.
Ma perché mica fa un torto a nessuno?
Ma perché?
Ma sì, gli italiani, stai dicendo gli italiani non rubano.
Ma scusi, io tiro degli utili, te l'ho detto un sacco di volte. Lavoratori non mandano mai un certificato medico. Poi ti devo parlare di un soggetto, un'altra volta però. Un soggetto che ho assunto ma parecchio tempo fa, che ho scoperto che si fa l'autosodomizzazione.
Ma che vuol dire l'autosodomizzazione? Ma chi è assunto? Non ho capito. Ma hai assunto chi? Un immigrato?
Sì, un immigrato, è un nero.
Allora che vuol dire? Che cosa che fa?
Riesce a fare l'autosodomizzazione.
E vabbè, allora?
Hai il pene, visto, tu vai in ebollizione quando senti il pene.
E allora?
E c'ha un pene particolare, è al contrario.
Ma non
di
dire stronzate,
che...
dai Michele, dai, su. Sei tiziano della provincia di Pordenone. Ma non è vero, Michele, dai, su, non è vero. Cioè,
va bene.
Ma perché dovrebbe essere vero una storia così inverosimile? Spiegami.
Ma se ti sto dicendo...
Ma non può essere, dai, su, cioè, non può essere.
Cioè, l'uccello se lo gira
sì, vabbè, ma in quale film l'hai vista questa cosa?
Vabbè, ma se gira parla di Feltri.
Ma in quale film l'hai vista questa cosa? In quale film l'hai vista?
Resisti, Parenzo.
Beh, io sono qua, resisto, certo.
Alberto dalla provincia di Roma, dai, Alberto.
Comunque, fra l'ana corticato di Michele e Valentina Nappi, il pensiero di Valentina Nappi svetta, diciamo questo. Oh, io volevo dire che dopo anni di contestazione ho incominciato a sposare il Parenzo Pensiero e sono diventato un fan della maggioranza silenziosa.
Perché beh, non per nulla è maggioranza, infatti, certo.
No, ma voglio dire, ma siamo arrivati a un punto dove le persone dicono non abbiamo credibilità in Europa, ma avete visto che razza di politici abbiamo? Cioè abbiamo sdoganato completamente quello che diciamo sui social o al bar e lo portiamo in politica, ma che credibilità possiamo avere?
Ma che vuol dire? Cioè, è il dominio, è il dominio dei bar, tu dici? Cioè,
il dominio, beh, sì, il dominio del qualunquismo. Cioè, ma io non so se qualcuno degli ascoltatori abbia mai sentito i discorsi di Craxi, di Moro.
Ah, ma non dici da cazzate, dai, su, ma no, che stronzata
ma
è.
Beh, hai ragione, c'erano dei partiti, c'erano delle discussioni un po' più elevate.
Ma che vuol dire, dai, su, ma chi se ne frega di rimpiangere quello che è successo prima? Dai, sono tutte.
Ma c'erano dei partiti che erano dei luoghi di discussione, di formazione dell'opinione, e quello era.
Iniziarono dalla provincia di Pordenone.
Che
ma non
passa, dice quello
dai,
che gli basta per l'anticamera del cervello.
Ma che stronzate pazzesche, dai, su.
C'erano luoghi dove
Tiziano,
si formava vai. La classe dirigente,
pronto?
Cioè i partiti.
Tiziano, dimmi.
Ciao ragazzi, io volevo chiedere, volevo parlare del discorso di quella signora che ha chiamato ieri dal Veneto, che diceva insomma che lei usa la bandiera del Veneto, allora? Quella italiana. Cioè, ma io mi chiedo, no, sinteticamente, ma è mai possibile che a distanza di tanti anni, nel 2018... esistono ancora i discorsi del genere?
Ma ragazzi, ma se uno vuole strappare la bandiera, lasciagli strappare la bandiera, ma che ti frega a te? Ma perché non ti dovrebbe strappare la bandiera? No, voglio chiedere una cosa a Valentina, mettiti un attimo là, scusami Valentina, ma è vero che tu alla fine tutto stambaradami, piselli, le cose, le gangbang, 2600 euro al mese guadagni?
Sì.
Cioè 2600-2008 mi hanno detto, così poco. Cioè uno fa tutto sto sacrificio enorme, almeno secondo noi, cioè secondo la morale comune.
Allora, il sacrificio è... sempre sul set il massimo sacrificio per me sono l'extension, il trucco, mettere i tacchi
e non
la posizione scomoda.
No, c'è,
cioè,
la cosa più violenta che hai fatto.
Amo far sesso.
Ho capito, ma non c'è una cosa violenta che ti ha fatto paura?
Una cosa violenta mi ha fatto paura.
No,
ma
uno
quando
che era
fatto...
un mostro, una roba enorme davanti che ti ha visto, oddio, questo non ce la faccio.
Ma in genere
o più sono grossi meglio.
Più sono mostri e più sono gentili. Quindi...
cioè, dunque, diciamo il mostro, diciamo il pisello enorme, uno e non ti fa paura.
No. Cioè, sì, allora, tutto può essere usato.
Però dici, non è quello.
Anche un ombrello può essere violento.
Senti, ti leggo una cosa del maestro Massimo Fini, che ha scritto un dizionario erotico. Pornografia è l'opposto dell'erotismo. Si va subito al dunque con l'esibizione di organi sessuali, maschili e femminili. Nella migliore delle ipotesi, sono lezioni di anatomia comparata. Cioè, proprio un attacco alla pornografia pazzesco. Nella pornografia mancano i preliminari, l'attesa, l'ambiguità, il gioco della fantasia. Questa è molto parenziana come cosa. Cioè, proprio gli ingredienti dell'erotismo.
Quello di cui lui parla non è erotismo.
E che cos'è?
È selezione sessuale.
Selezione, cioè che
sì, tutto quello che viene prima il rapporto ha a che fare con lo scegliersi, con lo scegliersi nell'eventualità di riprodursi.
Tu hai mai fatto l'amore?
Io sono fidanzata da 9 anni.
Insomma, l'amore l'hai fatto?
Sì,
cioè,
con
tutte le cose così, l'hai fatto? Sì,
sì, lo faccio
e
da
che cosa
9 anni.
Ti dà più soddisfazione, quello o una gangbang con 30 anni?
È come paragonare mangiare dalla nonna e i profumi e i ricordi della cucina di casa a... quella di quando vai al ristorante, non so, magari provi anche cucine diverse.
Cioè bisogna
diverse
provare tutte e due le cose.
Sì, sono due cose totalmente diverse.
Parenzo, ti dà soddisfazione questo discorso?
Parenzo, che soddisfazione
ti sembra
può
interessante?
Provare?
No, perché Parenzo prova un sacco di soddisfazioni, adesso non lo vedere così come. Ma non lo vedere
come. Io non sono per trattare questi temi così, diciamo.
Scusi, questa signora ti ispira qualcosa, signor Di Battista? Qua la conosce, signor Di Battista? Lo vedi come un essere?
Posso pulirmi il culo?
Perché con Di Battista che ti ha fatto?
Anche
di Battista?
Dammi anche gli altri, vai.
Pure Renzi, tutti quanti. Perché?
Mi metto sotto il. Ah no, no, aspetta. No, le loro facce non sono degne del mio culo, scusa.
Ah, non sono, questo invece è Berlusconi?
Quindi dovrei portarli in bagno.
Berlusconi?
Anche Berlusconi. Anche se stavamo meglio quando si stava peggio.
Cioè si stava meglio con Berlusconi?
Forse...
no, cioè, allora... come Parenzo, rimpiangi anche tu Berlusconi, una cosa incredibile. Questo lo conosci, per esempio? No, sai chi è questo qua? No, Marco, sai chi è? Martina, non lo conosce nessuno, Martina, amico mio. Sai, pulisci il culo oppure
in non li
è un pericolo per l'Italia, per l'Europa, per la tua vita? Che ci fai con questa foto di Berlusconi?
Per la mia vita.
Salvini, guardalo bene in faccia, che ci faresti con questo?
Ma perché ti stampi le foto?
Mi stampo la foto per farti vedere Di Maio, questo lo conosci, signor Di Maio, dalle parti tue. Perché
sai la cosa assurda è che io non guardo la televisione.
E i grillini, come ti sembrano?
Allora, noi non dovremmo mai vedere la faccia dei politici.
Perché?
Perché non ce ne frega un cazzo, dovremmo votarli per le loro idee, non entrare in empatia con loro e votarli per quello.
Questo è un concetto interessante.
E votare, sai, il maschio alfa del paese, perché quello che si fa.
Ho capito, però il carisma della politica è pure quello, cioè la personalità, eccetera.
No, no, dovremmo votare soltanto per le idee. Dovrebbe essere proprio
capito,
vietato
Parenzo,
vedere le
facce. È una grillina della prima
questo
ora. È una grillina della prima ora.
Questo è interessante.
Non mi insultare.
È una perché è un insulto essere grillino? Non, cioè, non potresti mai per Grillo, te, per uno dei per i grillini.
Per Grillo, no? Grillo.
Per i grillini, per i grillini.
Guarda, no. No, non voto da... Ho cioè, votato una volta da quando ho il diritto al voto. Non mi ricordo perché erano le elezioni comunali.
Vai a lavorare, ciao, grazie. Ciao, ciao. Andrea, Palermo, vai, Andrea. Andrea, non c'è più. Filippo dalla provincia di Arezzo, vai. Filippo.
Eccomi.
Dimmi, dimmi, amico.
No, volevo dire, tutti i fenomeni dello spread. Ma alla FIFA non ci penso per nessuno. Io voglio
dire
una cosa.
Pensando,
io voglio dire una cosa. Meno Quirinale, più sesso anale. Ragazzi, dopo Manappi, vabbè, meglio di questo non ce n'è.
Vabbè, d'accordo, questa è una cosa che hai coniato adesso, cioè meno Quirinale, più sesso anale, va benissimo, per carità, molti sono d'accordo, però ci vuole anche il Quirinale, cioè per risolvere alcune cose ci vuole anche il Quirinale, cioè amico mio, va, Riccardo, provincia di Chieti, vai, Riccardo, provincia di Chieti. Riccardo!
Pronto?
Sì,
pronto,
dimmi.
Eccolo.
Dimmi, dimmi.
Un attimo che accosto la macchina, sono in una situazione un po' pericolosa, volevo rispondere a quella testa pensante di Parenzo in merito alla discussione che ha fatto con l'imprenditore barese che assume solo gente di colore.
Sì, sì.
Ma Parenzo ha detto a un certo punto.
Ma quella è un'azienda privata,
Sì, sì,
quella è un'azienda
privata. Che non fa male a nessuno. Ora, Parenzo.
Ma come chiamano quelli che chiamano qui dicendo che assumerebbero soltanto
italiani?
Ma è uguale.
Un imprenditore italiano che diceva io assumo solo gente bianca.
Tu l'hai attaccato. No, bianca, bianca è un'altra cosa.
No, lui ha detto di colore, quindi bianca.
Ma no, ma lui intendeva stranieri,
il razzismo esiste verso le minoranze, quindi è un chiaramente.
Lui ha detto i neri non rubano. Lui parla di neri, quindi io parlo di bianchi e dico se avessi trovato l'imprenditore di Treviso che dice io assumo solo bianchi,
hanno chiamato, l'hanno detto.
Sì, ma Parenzo, cosa avresti detto tu? Non c'è niente di male.
Gli avrebbe detto che ero razzista. Fermo lì, fermo.
Sa com'era poi domani se non ci fossimo divisi, ma quanto costa la felicità,
merita una riflessione questo.
Chi resta che essere felici senza
Parenzo.
Gli unici ricercanti felicità che conosco sono quelli che vanno a puttane.
Quanto costa la felicità,
50 la bocca, 100 l'amore.
Ciao Davide, vieni qua a far massaggio.
La zanzara.
Todo cambia.
Guarda Giuseppe, io sono più o meno come l'ascoltatore di qualche giorno fa che raccontava che lui alla fine se le ha segnate tutte e ha fatto l'elenco e bla bla bla. E ho fatto la stessa cosa anch'io. Ho iniziato a fare sesso a 18 anni e ho deciso negli ultimi anni di iniziare a scrivere, adesso ne ho 36, quindi sai, anche perché la memoria. E più o meno sono arrivato anch'io, vabbè no, alla 400, per carità, quello è impossibile. Sono anche stato fidanzato, quindi calcola più o meno una sessantina. E io ti dico che sono giunto alla conclusione che meglio andare a puttane. Decisamente meglio andare a puttane, ti risparmi un sacco di casini e sbattimenti e spendi anche molto meno. E poi diciamoci la verità, a volte scopi anche meglio. Chissà che proveremo questa nuova esperienza. Bella Crux, un saluto.
Questo ad Amsterdam si era fatto di qualcosa, secondo me.
Beh, sicuro.
Cioè, si era fatto.
Dalla voce sicuro.
Massimiliano, hai notizie politiche nuove, Parenzo?
Non avrei...
Novità?
No, mi pare questa ultima di Salvini, appunto, ci penso.
Rifletto su Savona fuori dal Ministero dell'Economia.
Sullo spostamento di Savona.
Posso dire
parte.
Che è tutta una pagliacciata questa roba qua, una grande pagliacciata. Massimiliano da Torino, è la politica per carità, però è anche una pagliacciata. Massimiliano da Torino, vai.
Sì, ciao Giuseppe, ciao.
Dimmi Massimiliano, dimmi.
Senti, vorrei che mi spiegassi una cosa.
Che te lo spiego?
La differenza tra i tuoi attacchi a Der Spiegel
sì.
e la differenza è che ci sono gli attacchi a Charlie Hebdo, sì, per le vignette satiriche.
Charlie Hebdo hanno sparato. Ti voglio segnalare che hanno sparato. Per me devono vivere in eterno quei Der Spiegel e vendere un milione di copie.
Un milione di copie, amico mio.
Non mi interessa. Auguro tutto il bene possibile. Sì, ho detto semplicemente: se fossi un edicolante italiano, mi rifiuterei di vendere lo Spiegel. Poi in Germania possono vendere milioni di copie. Ma non torcerei un capello ai signori dello Spiegel.
Ovvio, si parla di libertà di stampa.
Ma ho capito, ma questo che vuol dire? Loro hanno libertà di dire, ma non voglio tappare la bocca a quelli dello Spiegel. Io non voglio tappare la bocca.
Però tu eri uno di quelli che faceva, difendeva a spada tratta le vignette di Charlie Hebdo, giustamente.
Ma assolutamente, ma io difendo anche la possibilità che dello Spiegel possa sparlare dell'Italia. Ma assolutamente. Ma come il contrario? Assolutamente. Ma che c'entra? Quello è un giudizio. Ma questo è un giudizio che do su quello che scrivono. Cosa c'entra? O su le vignette o su altre cose? Forse non avete capito la differenza qual è.
Chiamare la guerra santa, anche perché
Nessuna guerra santa, amico mio, non c'è nessuna guerra santa.
C'è una bella differenza, loro hanno ragione.
Ma per te hanno ragione, infatti capivo che la tua idea era questa qua.
Sì, tutto qua, lo trovo un po' ipocrita perché
hanno ragione i tedeschi a dipingerci come degli scrocconi,
che vogliono,
assolutamente, ma c'è la possibilità di criticare o no? C'è la possibilità di dire che secondo me sono dei cialtroni loro.
Non è il governo tedesco, ecco questo.
Mi fanno incazzare, non compro il giornale.
Allora,
ma
abbiamo sentito nell'ordine in questi giorni Der Spiegel darci degli scrocconi, mendicanti, eccetera, eccetera.
Vabbè, noi cosa abbiamo detto dei tedeschi sui nostri giornali in passato?
Molto poco, sì, qualche giornale. Comunque Der Spiegel è un autorevole settimana tedesco. Dopodiché abbiamo sentito, se non sbaglio, un commissario europeo pagato da noi tedesco che ha detto quello che ha detto: gli italiani devono imparare a votare grazie ai mercati, forse. Speriamo che non arrivi un governo dei populisti. Seconda cosa. Terzo, oggi un altro cretino tedesco al Parlamento europeo, il quale ha detto che
quello è un deputato, quindi fa gli interessi di altri.
Dovrebbe arrivare la troica a invadere l'Italia.
Ma cosa dicono i nostri deputati europei della Lega o dei 5 Stelle sui tedeschi?
Va benissimo, per carità, ma io sarò. Mi permetterai che questi mi stanno sui coglioni oppure no? Mi stanno sui coglioni.
Ma perché?
Ma non mi possono stare sui coglioni.
Di orgoglio nazionale, perché ce lo devi avere in
Gaetano
questo momento?
Gaetano da Roma, vai Gaetano. Però, aspetta un attimo, fermo Gaetano, fermo. Io voglio fare una telefonatina prima di Gaetano, perché ce l'ho qui, al signor Bracconeri, il grande nazionalista, ex attore Bracconeri.
Cosa ne sa Bracconeri?
Fabrizio Bracconeri.
Pronto?
Fabri?
Sì, chi è?
Sono Cruciani, come va?
Bene, come stai?
Amico mio, ma non sei andato all'attacco in questi giorni per quello che è successo?
Guarda, sono avvelenato.
Che è successo? Fabri, che è successo?
Ma che stiamo a fare i pagliacci nel mondo, che diano tutti per culo. Perché non diamo la possibilità di fare un governo legittimato dal popolo.
Ma chi è la colpa, secondo te? Di chi è la colpa?
Andiamo a Mattarella, ha sbagliato. In maniera clamorosa, perché c'ha paura che qualcuno vuole uscire, un processo alle intenzioni, e non si può fare.
Sì, ma chi c'è dietro? Qual è il complotto dietro?
Nessun complotto.
Anche il complotto sono le finanze che a noi ce l'hanno messo nel culo con questo euro. Io lo dico da anni.
Tu dici la colpa alla fine è l'euro, diciamo la verità.
La colpa alla fine è dell'euro, perché non si può avere una moneta unica in 28 stati a regime fiscale diverso. Tanto semplice, o fai Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'Europa, fatti come quelli d'America.
Ma lo vedi, Parenzo, che alla fine anche Bracconeri, nella sua, semplicità,
ha origliato due o tre cose.
Che vuol dire?
Non gli hanno parte cazzi, perché sto fatto a mantenere.
Quello può essere. Le ha origliate in giro, ha sentito due o tre cose, le mette insieme in modo un po' confuso e anche raffazzonato.
Non bisogna essere un grande economista.
No, infatti.
Vai, bravo.
Ecco, il fatto è che tu sia una persona normale.
I grandi economisti ce lo stanno mettendo nel culo, facendoci credere che se usciamo eccolo dall'euro, guardate che lo Stato che non sa l'euro, che si incula tutto in Europa, è la Svizzera, e non si è mai inculato nessuno.
Ma come fa a paragonare l'Italia alla Svizzera?
Ma il ruolo della Merkel, qual è stato, Fabrizio, il ruolo della Merkel?
Ma perché
Merkel?
Lo tratti come fossi Lucio Caracciolo di Limes? Cioè, io rispetto le opinioni di tutti, ma perché gli fai domande specifiche?
No!
Domande che uno dovrebbe fare al presidente dell'ISPI, potrebbe fare a Lucio
Caracciolo.
Potrebbe, capito? Dici scusi signor Bracconeri, qual è il ruolo della Merkel? Oh, gliel'ho buttato anche!
Dimmi.
Finché pensate che il popolo italiano è fatto da l'80% di coglioni.
Esatto, bravo.
Ma non funziona.
Con Mattarella che bisogna fare per te?
Mattarella io rispetto perché è presidente della Repubblica, va rispettato, però ha fatto una gran cassata. Si può dire che ha fatto una cassata.
Si può dire, si può dire. E la Merkel? E la Merkel?
La Merkel è peggio, perché la Merkel ha imposto a Mattarella di fare lo sbaglio.
Ha imposto, capito Parenzo, ha imposto a Mattarella,
la
dice
Merkel,
avrà le sue
Mattarella.
Fonti avrà le sue fonti,
sì,
no?
Sicuramente.
Ma che è bastato che Oettinger, come cazzo si chiama questo
tutto uguale
ti ha detto ieri,
manco ne conoscevi l'esistenza fino a un giorno fa manco ne conoscevi l'esistenza, ora improvvisamente tutti che lo citano non ne conoscevi l'esistenza al mondo fino a un'ora fa, ora improvvisamente chiunque, appunto, ora improvvisamente tutti parlano del commissario europeo, improvvisamente.
Tu lo conoscevi?
Beh, io sì, sto scrivendo il libro su Europa per forza.
Ma che conoscevi?
Certo,
conoscevo.
A me, se tu lo conoscevi, non ci avvisi che c'è un piede della mignotta che sta contro di noi.
Pensa, questo qui, scusa
Fabri, ma sti tedeschi.
Io ho conosciuto uno che sta contro l'Italia, che io conoscessi uno che sta contro l'Italia, io non, guarda, questo è un piede della mignotta, sta contro di noi, come quegli imbriaconi di Juncker.
Ma io dico, pensate alla Commissione Europea, Juncker, gli dà dell'ubriacone questo qua. Ma io voglio dire, ma di cosa stiamo parlando?
Ma lo dice solo lui, Scusami Fabri, io voglio capire una cosa, ma la Germania, che sensazione hai tu con i tedeschi?
Guarda, se fossi il ministro della difesa, io dichiarerei guerra. Germania, Francia, tutte e due.
Lei mi può ricordare per chi ha votato alle ultime elezioni, così per avere anche un'idea, no, del clima?
Lei ha votato
alla Camera, la Lega e al Senato.
Grazie.
Ciao, Fabri.
Arrivederci.
Io personalmente me ne frego degli immigrati, io abito in collina, a Bergamo, in mezzo al verde, e io proprio me ne sbatto degli immigrati, ne arrivino quanti ne vogliono.
Che tu sei un razzista di merda, si sapeva già.
A me degli immigrati non me ne fotte un cazzo.
Niente di niente.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Oettinger, si chiama come la birra del discount questo.
Hey Anna, how to say culone inchiavabile in German?
Unfickbares Fettarsch.
Allora, Davide, ci sei?
Sì, sì.
Allora, pensa che questi qua sono dei geni, perché ovviamente hanno trovato il modo di farsi anche un po' di pubblicità, no? E ricevo una lettera.
Di Maio e Salvini.
No, aspetta, Di Maio e Salvini, lasciamo perdere per adesso. Caro Cruciani, ti abbiamo visto mercoledì a Matrix e ci siamo seriamente preoccupati per lo stato dei tuoi capelli. Secondo il nostro team di esperti, ai quali abbiamo sottoposto il problema, non sono le docce poco frequenti a causare la grassezza dei tuoi capelli, ma bensì la qualità del tuo shampoo attuale.
Anche questo è un tema.
Per questo vogliamo regalarti questo kit di emergenza capelli grassi con i nostri shampoo Fructis, ma lo posso dire tranquillamente, Fructis Garnier, eccetera. Uno shampoo incredibile, in grado di sgrassare anche l'unto più ostile, che sembra veramente la parodia di una pubblicità. anche quello di Cruciani. Un caro saluto il team di Fructis. Abbiamo messo anche qualche antiforfora per Parenzo.
Io però informo questi
di antiforfora, no, perché
informo questi gentili signori che se c'è una cosa di cui non soffro è la forfora.
Cioè,
non
tu
so
dici,
dove
ti vogliono fare l'assegnino per la marchetta, te lo possono anche fare, naturalmente, l'assegnino per la marchetta.
Voglio dire, i regali sono sempre benvenuti, per carità, quindi non
quindi
sono,
signori,
nulla osta, come
nulla
si
osta.
Dice. Informo semplicemente così, visto che mi si chiede.
Ma mi hanno mandato una ventina di shampoo per i prossimi 2 anni. Cioè, ho una fornitura di shampoo dell'azienda che prima ho nominato e che sono nomino più.
L'imbarazzo, ti ho visto a Matrix, ovviamente. Non entro nel merito di quello che hai detto, che può andare bene o male.
Ma che c'è?
Entro nel merito del sottopancia, cioè è imbarazzante. Veniva sotto fuori Sole 24 Ore o Radio 24, non mi ricordo, questa persona, un barbone con questi capelli sporchi. Cioè, tu hai anche un'immagine. Quindi
sai che io invece ho goduto come un pazzo. Ho goduto
schifosa,
come un pazzo.
Cioè,
il fatto che tanta gente mi abbia scritto poi dicendo ti ho visto, quei capelli unti, eccetera.
Mamma mia, ho goduto come un pazzo.
Poi, come un dannato.
Quel tecnico che ti ha dovuto microfonare ha dovuto
venire
una signora incontro.
Che forse tu conosci, la storica Pinuccia, là, quella che è la storica truccatrice di Mediaset.
Anche lei, solidarietà,
ma no,
perché ti ha dovuto truccare,
sì,
con
mi ha messo
sporco,
le mani un po' in
fase,
un po' si è poi ingrassata le mani.
Poveretta, ma per questo è mancanza di rispetto verso gli altri.
Comunque,
eh,
ti abbiamo visto a Matrix e ci siamo seriamente preoccupati per lo stato dei tuoi capelli. Ho ricevuto una fornitura di shampoo straordinaria. Grazie, amici miei, ti abbraccio fortissimo, grazie. Allora, Sigfrido da Rimini, ma ti voglio leggere intanto, per passare a una cosa veramente più seria, il mitologico Mario Cattaneo, che è, lo sai, quell'oste che è stato rinviato a giudizio, dopo aver difeso la sua famiglia, per avere difeso la sua famiglia,
non mi ricordo,
uccise il ladro per legittima difesa a processo. Ebbe una colluttazione con uno dei rapitori entrati nella sua trattoria, partì un colpo per il GUP è colpevole. Senti queste parole: dico che chiunque in un paese normale oggi viverebbe la storia che ho vissuto io come un ricordo, un terribile ricordo. Voglia credermi. Invece qui da noi, in questa Italia dove i politici si perdono a parlare di spread, ci si dimentica di quello che accade ogni giorno nella vita reale a un cittadino qualsiasi, a un lavoratore, semplicemente un lavoratore. Amico mio, amici del governo, sbrigatevi, andate al governo, risolvete questo problema e cambiate questa legge. Non è possibile rinviare a giudizio un signore come questo. Siete andati a trovarlo in campagna elettorale, giustamente, risolvete questo problema. Rinviato a giudizio perché nelle sue proprietà, nel suo negozio, ha difeso la sua famiglia, i suoi nipoti, è partito un colpo. Ma a me non me ne frega un cazzo, avesse anche sparato lui, avrebbe avuto ragione, rinviato a giudizio per aver ammazzato un ladro rumeno.
Non siamo noi a doverlo dire, è la legge a stabilirlo.
Dai, su, Sigfrido, vai, dimmi, Sigfrido. Sì, ti sento, Sigfrido.
Ciao, avevo due domande per Valentina, ma ho visto che...
No, amico mio, non sento un cazzo. Mi togli di... No, sei auricolare, viva voce.
No,
sento...
non sono in auricolare, sono in un cellulare normale.
Dimmi, Sigfrido.
Dai, Giuseppe, te la facciamo.
No, Luca da Frosinone, no. Luca da Frosinone.
Buonasera,
dimmi,
Parenzo. Allora, rispetto a due cose che ho sentito oggi in trasmissione. La prima, chi vuole andare via dall'Italia perché non si sente italiano, si accomodi.
Sì, ma infatti questi altoatesini che chiamano, che hanno chiamato, se sono d'accordo con lo Spiegel, se andassero a fare in culo in Tirolo, in Austria, dove vogliono, in Germania, va benissimo, non ne sentiremo la mancanza, chi se ne frega.
Chi ha un po' di coraggio rimane qui e tira avanti la carta.
Ma sì, abbiamo tanti difetti, per carità, ma pure i tedeschi ne hanno tanti di difetti, non rompessero il cazzo, dai.
Sì. Seconda cosa, Cruciani, se mi permetti, il signore che è stato rinviato a giudizio dal GUP, che è stato ritenuto colpevole, secondo me l'Italia avrebbe bisogno, più di delle tante puttanate che si dicono, che questi signori si decidessero a dire che la proprietà privata è la mia. E io la difendo.
Ma certo, amico mio, certo, ma bisogna difenderla. Questo principio, che è un principio di liberi armati, non si voterà, purtroppo, pare, perché faranno un governo politico. Non lo so, speriamo che si voti presto, non lo so, ma altrimenti no, saremmo tornati di nuovo all'assalto con liberi armati per la questione della legittima difesa. Non lo dico per scherzo, lo dico sul serio.
No, assolutamente. Io sono un ex militare e come tale io difenderò mio figlio e mia moglie fino
Ma nessuno glielo impedirà,
No, però poi passi i guai.
Anche la legge,
poi passi
ma nessun guaio dipende
fermi,
da quello.
Che voglio chiamare Frecciarone, fermi. Voglio chiamare Frecciaro, assolutamente. Voglio chiamare Frecciaro dopo quello che ha detto per farmi spiegare questo concetto delle prostitute, dell'Italia come le prostitute nigeriane. Chiamiamo. Fatemi il numero. Non ci avevate il numero prima, dai. Vai, vai. Vai col numero.
Sì, pronto?
Carlo?
Sì.
Sono Cruciani, come va?
Oh, grande, dimmi, tutto bene.
Senti, posso dirti che io ho, quando parli dell'Italia schiavizzata dalla Germania, quando parli dello spread come grande complotto, io godo come un pazzo.
Cioè, ma quello che è sul comodino si incazza.
Sì,
il
quello vintage, no, ma lo sai,
il vintage.
Chiamo, lo sai che ti amo.
Allora, io ti voglio dire una cosa, ma chi è che complotta contro di noi? Perché è interessantissima questa cosa che tu hai detto.
Ma non c'è nessun
interessantissima.
Complotto. Siamo noi vittime di noi stessi, ma paghiamo i debiti,
vero,
dobbiamo pagare il nostro debito. Siamo con le pezze al culo, dobbiamo pagare il nostro debito.
Ma per favore,
Carlo, spiegagli qualcosa.
No, guarda, io ieri ho fatto una bella veramente per te, Cruciani, ho fatto una bella metafora.
Sì.
Cioè, tu lo sai che gira da tempo quella versione per cui le prostitute africane non sarebbero ridotte in schiavitù con la violenza fisica, ma con l'uso del voodoo.
Bellissimo, sì. Che notizia hai da questo punto di vista?
Qui in pratica vengono, le dicono: guarda, che se tu non obbedisci, tu avrai dei problemi con la tua famiglia.
Una specie di rito voodoo contro di loro.
Esattamente. Sì. E qualcosa di simile è successo in questi anni tra Stato, mercato e cittadino.
Bellissimo.
Obbediamo ciecamente ai mercanti, come senza nemmeno sapere con esattezza cosa succederebbe in caso di disobbedienza. E la cosa che interessa è che si agitano sempre spauracchi come il futuro dei nostri figli, dei nostri risparmi.
Sì, i mutui, i risparmi.
A parte il fatto che io ho fatto un mutuo, si firma con l'Euribor.
È un indice che viene deciso dalla Banca Centrale Europea, certo, l'Euribor.
Bravo, Parenzo, vedo che tu sei attento su queste cose di soldi, perché tu hai il gruzzoletto bello solido.
No, che gruzzoletto? Meno del tuo, credo. Meno del tuo, perché sei stato di dirigente della Rai. Meno del tuo.
Va bene, d'accordo.
Chi è che dirige tutto? Carlo, Draghi, diciamo la verità. Draghi
è molto semplice. Draghi non voleva quel governo lì e chiaramente non si è trovato.
Scusami, professore.
Anch'io ho notizia. Guarda, l'altro giorno, fammi dire una cosa. Aspetta, fammi dire a rafforzare questa tesi, però, Carlo. L'altro giorno un banchiere molto conosciuto che ho incontrato.
Banchieri,
no, per caso, una sera.
Scusa,
mi ha detto una cosa.
Lavorate alla radio di Sole 24.
Vabbè,
mancherebbe che non,
ho frequentato ogni
ma siccome lui fa l'uomo del popolo e dice che non frequenta mai,
faccio l'infiltrato. Allora sono andato a una cena dove c'era un banchiere e mi ha detto: guarda, la chiave di tutto è stata una telefonata di Draghi a Mattarella, perché Draghi odia Savona. Questo è il punto fondamentale.
Allora, e purtroppo anche in economia ci sono le stesse problematiche psicologiche,
esatto,
che c'è nel mondo dello spettacolo, che c'è in tutti i mercati, eccetera.
Certo.
Cioè, Draghi ha giocato un ruolo molto importante, ma guarda che la psicologia
ha salvato l'Italia, l'Europa. Draghi
ha un carattere terrificante, dicono tutti quanti che uno si incazza, che butta il bastone in testa alla gente, eccetera, eccetera.
Ma questo
è solo psicologia.
Il tema è che siccome abbiamo, lo dico alla maniera della zanzara, le pezze al culo, lo spread sale, cioè i mercati dicono: siete in grado di ripagare il vostro debito? No, perché qualcuno lo vuole annullare, quindi cresce lo spread.
Voi sapete che è l'unico programma dove si mescola l'alto e il basso.
Alto e basso,
naturalmente,
dove c'è sempre delle posizioni estreme, però voi sapete che a livello politicamente corretto, quando tu parli di sovranismo monetario, è un sinonimo di fascismo, ma nessuno ci ha mai spiegato perché.
Ma no, ma questa cosa c'è in Europa,
nasce da una contraddizione dell'Europa stessa, scusami. La Germania ci comanda, punto e basta.
Sì, la Germania ci comanda, dai, su ragazzi, su, c'è poco. Ci tratta come
una
è un magnaccio con le prostitute africane.
Ma figure, ma che roba di
totalmente d'accordo.
Ma io non ho capito, Freccero ci porta fuori dal... Ma io non ho capito, ma vaglielo spiegare agli imprenditori che giustamente hanno paura.
Dipende con chi
parli. Ma non è che l'Italia...
Guarda che il tuo giornale, dove per cui tu lavori, che in qualche modo oggi è il giornale più importante...
Lo dice da tempo.
Certo, ma infatti nessuno lo nega.
Ma lo senti un attimo, ma persino Cruciani ti batte sulla politicamente corretto. Sei vergognoso e ritorna sul comodino.
Sul comodino, ciao Carlo, ciao.
Ciao caro, ciao.
Comunque è diventato proprio un patriota Freccero.
Non
un
patriota, è l'ideologo, uno degli ideologi del no euro.
No, ma lui è proprio un po' diventato proprio un difensore dell'Italia. Uno che da sinistra è difendercela. L'ha detto l'altra volta. Ero
pur di attaccare questo mainstream.
Alto e basso.
Ma quale alto e basso? Questo mainstream di attaccare le banche, le robe, una cosa.
Guy Debord. Guy Debord.
No!
Stefano da Brescia, vai Stefano.
Buonasera.
Dimmi,
una piccola riflessione, ma perché non sciolgono le camere? Mandiamo tutti a casa, andiamo al voto, voto a settembre, ottobre e non paghiamo gli stipendi questi mesi?
Beh, adesso questo si può anche fare.
Che idea.
Questo si può anche fare.
Le commissioni non partono.
Sì, ma non è che sciogliere le camere è così semplice in Italia.
Ma decidiamo, votiamo intanto in rete questa proposta, se passa non gli paghiamo gli stipendi.
Potrebbe essere
un'idea,
perlomeno su qualche milione di euro che risparmiamo.
Milione di euro.
Beh, devo dire la verità che sono passati 90 giorni. Sono passati 90 giorni, 90 giorni e non hanno fatto un cazzo fino adesso.
Non è che non hanno fatto
tre mesi
niente.
I parlamentari non
c'è
hanno fatto
una
un cazzo.
Commissione come tu
ma
sai
lo vogliamo
che
dire
si è
che in tre mesi non hanno
che si è insediata.
In tre mesi non hanno fatto un cazzo, diciamola tutta
capito,
la realtà
questo,
com'è. In tre
questo
mesi
non è colpa dei
Nisba,
parlamentari però
Nisba.
È colpa dei loro leader di partito.
Mauro provincia di Napoli, vai Mauro.
Buonasera a voi.
Dimmi.
Qua ho un'idea per te e una domanda per Parenzo.
Dimmi,
dai, veloce. Spero che l'Italia, che gli italiani alle prossime elezioni siano capaci di votare, quelli del nord per la Lega e quelli del sud per i 5 Stelle.
Ma questo è già successo.
Voglio vedere cosa farebbe il suo governo. Sì. Poi per Parenzo invece una domanda. Lui è ebreo, ok? Ti ricordi bene che nella seconda guerra mondiale Hitler disse una cosa:
che disse?
Dalle mie ceneri nascerà una nuova Germania più forte. Dove sono finiti tutti gli averi, trammetto tra virgolette, che hanno rubato agli ebrei? E tutto quello che hanno rubato in Europa?
Ma cosa c'entra?
Guarda caso, in dieci anni, da quando si è riunita direttamente la Germania è diventata la potenza.
Cioè tu stai dicendo che la nuova Germania, la Germania della Merkel è come la Germania di Hitler?
No, io non sto dicendo quello.
Non lo so che stai dicendo.
La ricchezza della Germania nasce
su quei soldi che hanno rubato nella seconda guerra mondiale.
La Germania era distrutta dopo la seconda guerra mondiale.
Un po' un delirio.
Sì, ma
dove
sono finiti tutti gli averi che avevano preso per...
Non lo so, ma la Germania...
Le rispondo, per la verità, lo Stato tedesco... Non tutto. Non tutto, ma lo Stato tedesco è l'unico che, ad esempio, ha risarcito gli ebrei tedeschi che ne hanno fatto richiesta di alcuni beni che avevano. Lo Stato tedesco, anche lo Stato italiano in parte lo ha fatto.
Posso dire la verità che sicuramente quello che hanno fatto durante la seconda guerra mondiale non ha mai avuto un giusto risarcimento. Cioè dovrebbero pagare, come dice il mitico Semproni,
il matto
ha fatto dei danni che dovrebbero pagare per 100 anni.
Siegfried
Rimini, vai Siegfried.
Ciao Giuseppe, mi senti adesso?
Sì, vai, dimmi.
Ciao, eravamo al top fino a quando c'era Valentino. Concordi?
Ma no, eravamo al top. È una pornostar, capisco che a te possa piacere. Ti sei arrapato come un pazzo.
Sì, grande. Ma non è la mia preferita.
Lo so.
Vabbè. Comunque io avevo due domande da fargli, ma
dimmi.
Ma a prendere 2500 euro netti al mese non è discriminazione verso il suo ruolo o comunque il suo lavoro?
Discriminazione, il mercato è quella, amico mio, non è che decide lei. Se fosse per lei prenderebbe di più. Riesce, ormai il porno è questo, cioè tu
però
te lo fai mettere in quel posto per...
Sì, hai ragione.
Allora?
Ma si parla di western,
ma che
degli
c'entra
abusi. No, ti spiego.
Non hai niente da spiegare perché non c'entra una sega.
No, perché, scusami, tutti, lei ha detto, si parla sempre della violenza sessuale, ma non si parla mai di qualsiasi altro abuso. No?
Vabbè, sì. Allora...
questo mi sembra un abuso, perché è una professionista.
Ma un abuso, ragazzi, ma se il porno è pagato così, ma che colpa? Cioè, non è che. Cioè,
non è colpa di nessuno.
Ma che te frega a te? Poi che fai l'attore porno? Fai l'attore porno tu, non ho capito.
No,
non è colpa della Germania, dici Parenzo. Non è colpa della Germania.
In questo caso, no, neanche di Bruxelles.
Gianfranco da Padova, vai.
Pure di Salvini.
Salve, Cruciani, sono Gianfranco da Padova. Allora, volevo farti i complimenti perché hai fatto credere a tutta l'Italia che tu avevi i capelli stozzi.
No, ma effettivamente erano unti.
Invece non è così, perché tu avevi, hai il gel, hai semplicemente messo il gel. Quindi, come lo fanno tanti.
Ti sbagli, posso assicurare che erano belli unti, perché era qualche giorno che non li davano.
Ma io ho qualche dubbio, perché sinceramente erano troppo...
Erano un po' untini.
Ma un po' troppo, però...
Ma no, non c'era nessun gel, ti posso assicurare.
Per me c'era il gel.
Adesso, qual è il problema? Non è che ho piacere...
Perché tutti ci credono, e secondo me invece...
Giuseppe da Napoli, vai Giuseppe, anzi dobbiamo chiudere.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Dimmi.
Una semplice riflessione, grazie innanzitutto, perché la prima volta che chiamo è quindi
già mi ero rotto il cazzo, però Giuseppe.
Ok, precisamente.
Già mi ero rotto il cazzo, veloce, dai.
Allora, il giornale tedesco che ci fa praticamente un po', ci tira un po' le cuoia. Perché
ci sentiamo domani, ciao ragazzi.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
E qui è commovente, Filomena.
E Simona.